Allora, nelle lezioni scorse abbiamo visto quelli che possono essere definiti concetti di fondo della sociologia che ci permettono di comprendere un po' meglio il discorso organizzativo, che è quello che ci sta principalmente a cuore, e anche abbiamo cominciato a discutere appunto di problemi di economia e di lavoro sulle generali, ma insomma abbiamo visto la nascita del valore del lavoro. Quindi il fatto storico che il lavoro non sia sempre stato considerato come qualcosa di auspicabile e fondamentale, ma spesso e volentieri sia stato equiparato a una penitenza, e per molti continua ad esserlo anche oggi, vi ricordo, e una serie di ragioni per le quali l'economia è venuta configurandosi come si è configurata. Vi ricordo la ricchezza delle nazioni di Adam Smith del 1700, che è il 1776, mi pare, che è il testo fondamentale, il testo diciamo di nascita formale della disciplina economica, il concetto di mano invisibile, che è quello per il quale poi nasce il liberismo, col quale abbiamo a che fare ancora oggi, per cui diciamo che in larga misura Adam Smith è colpevole della crisi del 2008 per certi versi, può sembrare divertente, ma di fatto è così. Diciamo non proprio lui, ma quelli che l'hanno seguito senza rendersi ben conto di quello che stavano facendo. Poi abbiamo visto una serie di perturbazioni di base derivanti dall'industrializzazione. Vi ricordo il discorso dell'economia di scala, quindi il fatto che per quanto si dica che l'economia lascia il mercato libero di fissare i prezzi attraverso la famosa legge della domanda e dell'offerta, ovvero sia le famose due rette, che sono le due curve che si incontrano nel punto per cui è conveniente per tutti vendere e acquistare, però abbiamo anche visto che diciamo, una legge intrinseca alla produzione industriale ci dice che il prezzo per unità prodotta diminuisce con l'aumentare della quantità stessa, fino a un certo punto. Questo cosa, perché diventa una perturbazione? Perché messo insieme, messo a sistema col concetto di base di azione economica, crea una circostanza fondamentalmente inevadibile. Noi abbiamo detto che l'azione economica qual è? C'è qualcuno che se lo ricorda? Scusami? No, no, l'azione economica. Qual è la caratteristica? Altre formulazioni? Minimo, massimo profitto col minimo sforzo. Ok, quindi se io devo tenere a mente il massimo profitto, è evidente che dovrò produrre la quantità per la quale ottengo il prezzo minimo di produzione, perché altrimenti spreco delle risorse. Questo però che problema crea, come abbiamo visto? Vincola l'offerta più che non tener conto della domanda, no? Vuol dire che l'offerta non è commisurata alla domanda esistente, ma è commisurata a un altro criterio, che è quello del minor costo di produzione, che sono due cose diverse, no? Avrete letto e sentito ancora recentemente l'orientamento di Marchionne e quindi della Fiat è quella di giungere a produrre 7 milioni di auto l'anno. Non so se qualcuno si è mai chiesto perché in un clima recessivo come quello corrente, dove le vendite tracollano, qualcuno si ponga un obiettivo del genere. Esattamente per un problema di economia di scala, perché a 7 milioni di auto l'anno la singola auto costa il minor costo possibile. E quindi l'industria ha convenienza a produrre quella quantità di auto. Il problema, come credo di avervi già fatto notare, qual è? Che non è detto che qualcuno si voglia comprare 7 milioni di auto. Tra l'altro, la Fiat è una, ma ci sono anche gli altri. Dice, vabbè, è tutto il mondo. Ho capito, ma quanti anni so che vendono macchine? Cerchiamo di mettere insieme un po' tutte le informazioni. Quindi, che succede? Che questa prevalenza dell'offerta diventa il tratto caratterizzante della nostra cultura, fondamentalmente, e porta nel secondo dopoguerra a quello in cui noi viviamo, ovvero sia al consumismo. Il fatto qual è quindi? Che noi siamo in qualche misura costretti a consumare per permettere alle aziende di produrre nel modo che, che permetta loro di ottenere il massimo profitto possibile. Questo, in qualche misura, detto in soldoni, è il contesto attuale. Perché questa cosa evidentemente è problematica? Perché un altro dei tratti fondamentali dell'economia classica, come la chiamiamo, eccoci qua, grazie mille, dicevo, uno dei tratti fondamentali dell'economia classica è il non prendere in considerazione alcune problematiche. L'economia le chiama esternalità, ovvero sia congiunture, situazioni, dati di fatto che non possono esserle imputati. Ok? Quindi sono problemi di altri con i quali lei non ha interesse a fare i conti, fondamentalmente, che non prende in considerazione. Quali sono, visto l'andamento planetario, queste esternalità che ci interessano principalmente? Le materie prime e i rifiuti. L'inquinamento. Che significa? Significa appunto che la macchina industriale non si preoccupa dell'esaurimento delle materie prime, non si preoccupa in linea di massima dello smaltimento dei rifiuti che genera, non si preoccupa del fatto che è un fattore di inquinamento ambientale ormai riconosciuto da tutti. Esternalità vuol dire che ci deve pensare qualcun altro, perché lei, poverina, non può. Tant'è vero che ogni volta che si parla di politiche di contenimento dell'inquinamento, qual è il refrain, qual è la risposta tipica? Che farebbero aumentare i prezzi di produzione. Quindi è molto meglio che abbiamo tutto il tumore ai polmoni che non loro spendano qualche lira in più. Questo è il ragionamento, no? Ed è un ragionamento che viene fatto, ribadito, ed è talmente spesso ripetuto da sembrare quasi ovvio. Pensate al problema dell'Ilva di Taranto. Non so se c'è qualche pugliese, normalmente ho degli allievi pugliesi, però comunque è un problema abbastanza sentito, abbastanza centrale. Se lo consideriamo in un'ottica di questo genere, è un problema che non avrebbe senso, perché qual è l'alternativa che viene proposta? Lavorare e morire con 20 anni d'anticipo oppure morire di fame? Questo è più o meno il discorso, no? Che è un discorso insensato però, evidentemente. Perché? Perché, di nuovo, c'è una dimensione etica, come abbiamo visto, una dimensione etica che è stata accuratamente rimossa nel momento di fondazione dell'economia, che torna in modo deflagrante. Non puoi più non farci caso quando è un'intera regione, un'intera città ad avere delle percentuali di tumori esagerate. No? Diventa un po' troppo. Quindi, dappertutto, di fatto, noi ci troviamo a vedere e a testimoniare, a provare sulla nostra pelle i limiti dello sviluppo come è stato costruito fino ad oggi sulle basi di questi pilastri che abbiamo visto, ovvero sia della produzione a tutti i costi, del non prendere in considerazione le conseguenze di ciò che si fa, no? E di tutta una serie di altri ragionamenti. Ora, Adam Smith, come vi dicevo, aveva... Sarebbe bello poterci perdere tempo, ma non possiamo, quindi facciamo finta di niente. Ma comunque, nel fondare l'economia nel modo in cui l'ha fondata, non aveva tutti i torti. Perché? Perché difficilmente a fine Settecento qualcuno avrebbe potuto pensare che l'intero pianeta sarebbe stato depauperato di risorse accumulate in milioni di anni, che l'intero pianeta sarebbe stato invaso dai rifiuti. Vi ricordo, se non ne abbiamo parlato, dell'isola in Nuova Zelanda che abbiamo costruito a suon di buste di plastica, non so se lo sapete, ma c'è un punto a sud della Nuova Zelanda dove le correnti degli oceani convergono e si è generata un'isola di non so più quante centinaia di chilometri quadri di immondizia. Perché tutti i mari del mondo in qualche misura vanno a finire lì. Quindi abbiamo creato un continente di immondizia, questo è il passo ulteriore. Tenete presente che le grandi culture precedenti ci hanno lasciato dei grandi monumenti, no? Vi ricorderete le 7 meraviglie del mondo, vi ricorderete tutta una serie di cose. Il nostro grande, grande risultato fino a poco fa erano le colline di immondizia di Los Angeles, adesso abbiamo un'isola di immondizia nel Pacifico. Comunque sempre immondizia è, quindi questo, voglio dire, per qualche verso ci dovrebbe dire cose, no? Se vogliamo. Ad ogni modo, questo è quanto. Però vi dicevo appunto che Adam Smith difficilmente avrebbe potuto immaginare uno sviluppo del genere. Difficilmente avrebbe potuto pensare che queste cose avrebbero coinvolto tutto il pianeta e le generazioni a venire. Lui no, ma quelli di oggi dovrebbero. Questo è il grande problema. Cioè, tu puoi assolvere i fondatori perché i fondatori, appunto, bene o male, come dire, ragionavano in un universo vergine dove c'erano due o tre posti inquinati che erano le città industriali inglesi e tutto il resto era salvo, tranquillo, per cui voglio dire, quando mai ti sarebbe venuto in mente che avremmo avuto le piogge acide, avremmo avuto la fine del petrolio e di tutta una serie di altre risorse, i metalli rari, le terre rare, tutto quello che stiamo finendo e che non si sa quando rimetteremo insieme, questo non lo avrebbe potuto pensare né Ricardo né Smith, evidentemente, probabilmente ancora neanche Marx, ma noi sì. Che lo stiamo vedendo, no? Quindi uno a un certo punto dovrebbe riuscire in qualche misura a fare mente locale. C'è una certa difficoltà, però, come abbiamo visto, che è una difficoltà di inerzia del sistema per certi versi. Abbiamo visto che gli oggetti fondamentali della ricerca sociologica e dell'indagine sociologica sono la struttura e l'azione, no? Vi ricordate? Ecco, la struttura porta con sé, appunto, una forma di inerzia. Porta con sé una forma di inerzia perché? Perché la struttura comporta privilegi, come abbiamo visto. Sto facendo un piccolo riepilogo di tutti i vari temi che abbiamo già toccato. Qual è il tema relativo a quello che sto dicendo ora? Qual è l'oggetto sociologico che ci parla di questo? Ve lo ricordate? Ho sentito qualcosa? Non vergognatevi, va bene, buttatevi, cioè, qualcosa può venire fuori. La stratificazione sociale, quindi lo status, no? Abbiamo visto che lo status e la stratificazione sociale sono dei modi di dire le differenze all'interno della società. C'è qualcuno in cima, molti altri in fondo. Ecco, quelli in cima non hanno interesse a cambiare l'ordine delle cose, perché stanno in cima. Questo è un po' il motivo per cui è così complicato fare le riforme. Tutti si interrogano, no? Come mai il Parlamento non si riforma? Perché il Parlamento è quello che si taglierebbe le palle, è un po' difficile spiegarglielo. O hai gente molto motivata, o hai gente molto etica, tanto per tornare al discorso, oppure è un po' difficile, no? Perché non smettiamo le province? E tutti quelli che ci stanno nelle province che fanno? Questo non è che voglia dirvi che ci scusa, ma ci spiega. Ci fa capire come mai c'è questa difficoltà nel fare le cose. Le cose non si fanno perché c'è sempre qualcuno che ha interesse a che non vengano fatte, che poi questo interesse è un interesse particolare e non l'interesse generale. È, come dire, un po' un problema, ma va preso in considerazione. Teniamo presente che uno degli strumenti per concepire questo discorso ha a che fare con un po' anche la teoria politica, non è tanto economia, non è tanto politica, è un discorso intermedio, molto interessante però, che distingue tra interessi forti e interessi deboli. Ora, quando un interesse è forte, voi direte quando riguarda la gran parte delle persone, e sbagliereste clamorosamente, perché gli interessi generali sono deboli. Questo è il problema. Perché siccome sono generali, c'è sempre qualcun altro che se ne deve occupare e tu non te ne fai quasi mai carico in prima persona. L'interesse parziale, invece, l'interesse particolare, è un interesse forte. Perché? Perché quei pochi che ci tengono si organizzano e fanno in modo che questo interesse vada avanti. Gruppi di pressione, lobby, gruppi di interesse, suppongo che avrete sentito queste espressioni girando, no? Ecco, cosa sono queste se non l'articolarsi degli interessi forti particolari? Dovendo scegliere, secondo voi, fra l'interesse dei produttori di petrolio, che è quello di continuare a farci bruciare petrolio allegramente per i prossimi 50 anni, E l'interesse generale dell'intera popolazione mondiale che vorrebbe respirare un'aria più pulita, qual è il più forte? Quello dei produttori di petrolio, non certo quello della popolazione mondiale, la quale non si percepisce come un, come dire, gruppo coerente da questo punto di vista, ma è formata da tutti individui i quali ritengono che loro vorrebbero tanto respirare, ma non fanno assolutamente niente in proposito. Quindi, come vedete, non c'è nessuna correlazione fra generalità di un interesse e sua forza, anzi, di solito è esattamente il contrario. Più un interesse è generale e più è debole, perché non c'è nessuno che se ne fa carico in prima persona. Ora, prendete l'ambiente. L'ambiente ha qualcuno, in qualche misura, essendo diventato un problema estremamente centrale, che in qualche modo si investe del problema, no? Pensate al WWF, pensate a Greenpeace, a tutto quello che viene detto di Greenpeace, eccetera. Perché è così seccante per molti Greenpeace? Perché in qualche misura sta facendo quello che fanno gli altri a favore di un interesse però non proprio. C'è qualcuno che combatte per un interesse generale facendosene carico in prima persona, e questo permette una serie di strategie, permette una serie di utilizzi degli strumenti canonici di questo genere di gioco che non era contemplato, no? L'utilizzo dei media, le azioni impressionanti, il cortocircuito che viene messo, non so se avete seguito la faccenda del nostro volontario di Greenpeace italiano che era trattenuto in Russia e che è stato amnistiato gentilmente da Putin recentemente. Un giorno poi mi dite su quale pianeta abitate, Santa Madonna, però comunque, a parte questo, sono evidentemente temi, come vedete, che portano con sé una certa evoluzione. Quando abbiamo preso coscienza del fatto che gli interessi generali non sono necessariamente così automatici, anzi, vengono calpestati elegantemente dalla gran parte degli interessi particolari, qualcuno ha detto, vabbè, allora sai che c'è, facciamolo diventare un interesse particolare pure noi. E per l'ambiente questo è già successo, come avete visto, no? Con Italia Nostra, WWF, Greenpeace, ce ne sono molti di attori, il FAI, soprattutto in Italia, poi ognuno si può andare a vedere eventualmente dei casi all'estero, però questo dell'ambiente sta diventando un tema sul quale ci sono delle dinamiche nuove, perché qualcuno si sta facendo portavoce di un interesse che non è immediatamente suo, non sta pensando alle sue tasche, no? Quindi, come vedete, abbiamo quella famosa azione di cui abbiamo parlato l'altra volta di Max Weber, che è un'azione razionale rispetto al valore, non è un'azione razionale rispetto allo scopo. Perché? Perché sottomette il ritorno economico dell'intero pacchetto a un'altra condizione, ovvero sia non interessa che si salvi la foresta, si salvi il bosco di San Francesco, si salvi la villa del Brenta, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è un ritorno. È chiaro che qualcuno, quelli che lavorano al FAI, poi prendono uno stipendio. Mi pare ovvio. No? Se ci pensate un attimo, mi pare evidente che debbano mangiare anche loro. Non è che vivono pure loro su un altro pianeta. Quindi quando ti dicono, ah vabbè, ma quelli del terzo settore poi prendono i soldi. Grazie, perché che sennò campano d'aria. Il problema è che non prendono tanti soldi quanti ne prenderebbero se lavorassero in un altro settore, mi direte. Il problema è che fanno degli orari che non sono quelli canonici da contratto, perché lo fanno per passione anche. È tutto questo che va ponderato. Non è che timbrano il cartellino e poi vanno a persi un caffè, in linea di massima, no? Quindi capite che c'è una significativa differenza da questo punto di vista sul modo di rappresentare gli interessi generali che deriva da questa impostazione economica. No, l'impostazione economica è che quelli non sono interessi generali, ma sono esternalità, ovvero sia circostanze con le quali l'economia non ha nessun tipo di controllo, interesse, e che comunque le sono dovute, perché lo stesso vale per esempio per le infrastrutture. L'industria ha bisogno di ponti, ha bisogno di ferrovie, ha bisogno di strade che costruiamo noi. Motivo? Sarebbe interessante riuscire a mettere a fuoco il discorso. Perché noi siamo così proni alle richieste dell'economia? Perché l'economia si è costruita come discorso per il quale il rigoglio di una certa parte della società corrisponde al benessere di tutti gli altri. Come abbiamo visto, se vi ricordate, quando abbiamo parlato della nascita dell'industria, cosa abbiamo detto? Che il proto-industriale, il proto-capitalista aveva un potere effettivo in mano. Perché? Perché aprendo un'azienda in un posto piuttosto che in un altro ne faceva la ricchezza. Perché? Perché l'azienda era non soltanto un introito per sé, per lui, ma era anche distribuzione di salari, era indotto, era costruzione di opere, era tutto un movimento economico che distribuiva una ricchezza che prima non c'era. Per cui avere un'industria o non avere un'industria faceva una grande differenza. Ma questo, di nuovo, succedeva nel 1700. Diciamo che è andato avanti per parecchio tempo, no? Diciamo fino agli anni 70. Ma dagli anni 70 in poi questo non è più vero. Non è più vero. Perché? Perché abbiamo avuto una serie di conquiste tecnologiche, per esempio, che permettono all'industriale di spostare la sua sede produttiva senza grossi traumi. Perché abbiamo avuto una serie di conquiste tecnologiche per le quali la produzione si può effettuare più o meno dappertutto senza grossi aggravi, perché si possono spedire le cose rapidamente in giro per il pianeta. Perché la finanza e i pagamenti e tutto ciò che ha a che fare con i flussi monetari è diventato in tempo reale grazie a internet e a tutta l'architettura delle reti informatiche. Per tutta una serie di ragioni, di fatto, il legame che noi diamo per scontato tra la presenza di un'industria e la ricchezza diffusa del territorio non c'è più. C'è rimasto il legame tra l'industria e l'impoverimento del territorio da un punto di vista ambientale, tanto per dirne una, e poco altro. Perché? Perché, come vi ho detto, la gran parte delle aziende ad oggi, anche se ci sono dei segni di, come dire, ripensamento, peculiarmente, però meno male, ha ritenuto molto più opportuno andare a produrre dove la produzione costava il minimo, no? E spendere un po' dei propri soldi per convincere tutto il resto del mondo ad acquistare i suoi prodotti. Nike, da questo punto di vista, fa scuola. Non c'è un'azienda Nike, c'è un centro di ricerca in America, dove disegnano le cose, dopodiché le scarpe le producono in Cina, in Indonesia, in India, dove capita, insieme a tutte le altre, per cui non è che siano particolarmente sofisticate, e poi te le vendono come se fossero un trionfo tecnologico. Questo però che vuol dire? Vuol dire che gli introiti di quella particolare multinazionale vanno tutti agli azionisti di quella particolare multinazionale. Perché le zone di produzione in India, in Indonesia, in Cina, non sono luoghi dove si ha una redistribuzione dei redditi, perché lì gli stipendi sono da fame. Sono nuove forme di schiavismo. Non so se lo sapete, ma sarebbe opportuno che vi leggeste qualcosa. C'era un bellissimo libro di Naomi Klein qualche tempo fa che si chiamava No Logo, che potrebbe essere una lettura interessante per chi vuole capirci qualcosa. Ma è più o meno quello che succede a Prato. Forse avrete sentito di questa cosa, l'avete sentito. Ecco, a Prato c'è gente che vive dentro una bara di cemento e mangia un pugno di pane, un pugno di riso al giorno, pur di produrre. Come vedete, direi che è emblematico della dinamica di cui vi parlavo, per cui la produzione è fondamentale. Produrre perché? Non ci poniamo mai il problema dello scopo di questa produzione. Noi produciamo per produrre. È un atto assolutamente autoreferenziale, che non tiene in nessun conto le esigenze né del pianeta né dei consumatori né di nessun altro. Tiene, diciamo, in linea di massima da conto le esigenze del sistema produttivo stesso e di quelli che ne gestiscono gli snodi e i vincoli principali. Per cui capite che loro fanno di tutto per evitare che le cose cambino, perché se no come fanno a darsi 25 milioni l'anno di bonus, poverini. Però sarà un po' difficile che le cose non cambino, io voglio augurarmi perlomeno, voglio dire, non è che abbia una grande fiducia nell'umanità, però qualche piccolo segno sembra di vederlo. E uno di questi segni, per esempio, qual è? Il fatto che anche l'interesse generale del consumatore in qualche misura si sta cominciando a coagulare. No? Noi oggi, grazie, abbiamo una nuova figura, è comparsa una nuova figura, anche se con difficoltà e senza particolari incentivi, anzi direi con qualche magari ostacolo, che è quella del consumatore intelligente, che ci serve per capire tutta una serie di dinamiche organizzative che vedremo nelle prossime lezioni, la terremo a mente, però è interessante vederla anche in che modo, come appunto una nuova forma di rappresentanza di interessi. Sono nate una serie di associazioni, delle quali forse avrete sentito parlare, la ADUSBEF, Altro Consumo e tutta una serie di altri protagonisti del terzo settore che fanno? Che rappresentano l'interesse del consumatore in quanto tale, a non essere truffato, a non essere trattato in modo diseguale, a non essere gabbato attraverso prodotti che possano essere pericolosi, dannosi o inferiori alle attese, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un altro punto, perché vi rendete conto che finora, fino a pochi anni fa, mettiamola così, il mercato era un luogo asimmetrico. Perché da una parte c'erano le aziende con tutto il loro potenziale di convinzione attraverso i media, di capacità di suscitare desideri, bisogni, eccetera, eccetera, e dall'altra c'era questa massa, in qualche misura atomizzata, che non poteva che essere vittima di tutta questa serie di blandizie, no? Quindi consumava, quindi acquistava, si indebitava, tutte queste cose qui. È di nuovo un problema di interesse particolare, interesse generale, per quanto riconfigurabile, per quanto strano, però questo è. Che succede? Che alla fine anche il consumatore si è reso conto di avere un certo potere contrattuale in mano. No? Perché il consumatore, in ultima analisi, è quello che acquista. I soldi ce li mette lui. E a seconda di chi si aggiudica questi soldi, possono cambiare cose. No? Il consumatore improvvisamente può sancire il successo o l'insuccesso di un'azienda. Come? Grazie a internet, per esempio. Mentre prima era quasi impossibile coordinarsi, era impossibile che noi avessimo dei contatti con i consumatori finlandesi o giapponesi o australiani, perché come diavolo facevi? Adesso invece puoi farlo. Se tu fai un sito nel quale scrivi boicottiamo, che ne so, la Shell, e lo fai magari in inglese, tanto per farti leggere pure gli altri, se no è un po' un problema, tutto il mondo che in qualche misura ce l'ha con la Shell o ritiene che il tuo problema sia un problema condivisibile può cominciare a boicottare la Shell. Allora non sei tu, sono milioni di persone che non comprano alla Shell, o alla Sonoco, alla Exxon, o a chi vi pare, insomma non è che sto facendo un caso, questo per chi mi dovesse sentire online, contro la Shell. È un esempio. Allora, dicevo, questo evidentemente dà al consumatore un potere e comporta un nuovo aggravio per le aziende, le quali improvvisamente si rendono conto che non è più un problema solo di esternalità. Vi ricordo il problema dei palloni, mi pare di ricordare che fossero i palloni di qualche tipo di mondiale che erano cuciti dai bambini, quelli dell'Adidas, è successo un finimondo. E improvvisamente non sono più bambini a cucire palloni. Voi direte, ok, l'hanno fatto, ho capito, per quei motivi per cui l'hanno fatto, a noi tutto sommato interessano, giusto. Se ci sono dei bambini che non lavorano più ma vanno a scuola, è comunque un risultato. Non possiamo pretendere che l'Adidas improvvisamente abbia una fulminazione sulla via di Damasco e diventi, no, un'azienda del terzo settore. Però quello che potremmo cominciare a riflettere, su cui potremmo cominciare a riflettere, è che forse quest'idea della massimizzazione dei profitti è un'idea che andrebbe combattuta, perché di fatto è quella che impedisce qualunque tipo di compromesso, qualunque tipo di modulazione, qualunque tipo di sfumatura nei rapporti delle parti industriali, no? Se tu devi comunque ottenere il massimo, come vi ho già detto, il massimo lo ottieni in tutti i modi leciti e non, perché noi tutti ce la stiamo prendendo con la camorra perché ha combinato un finimondo in Campania e nel sud Italia, no, la terra dei fuochi, per carità, giustissimo, ma vogliamo pure porci il problema di quelli che gliel'hanno dati i detriti e i rifiuti o no? Perché non è che li sono andati a rubare e poi si sono seppelliti sotto casa, gliel'hanno dati le aziende del nord, le aziende tedesche, le aziende francesi, tutti quelli che adesso si adontano. Cioè, noi ci dimentichiamo regolarmente che si è in più di uno a fare una cosa. Stesso ragionamento per la droga, per carità, non vorremmo dire che sia bello spacciare droga, ma se nessuno comprasse la droga, se la darebbero in faccia, o no? Quindi, no, vi faccio presente che pare che nelle acque della Toscana, in particolare, non so perché, ci siano delle concentrazioni di cocaina impressionanti nelle acque fognarie e che in Italia non si trovi una banconota priva di tracce di cocaina. Non credo che sia colpa delle gang mafiose. Cioè, deve essere un altro problema da qualche parte, del quale ovviamente qualcuno, no, gioisce, che qualcuno utilizza per fare profitti, siamo tutti d'accordo, ma non è pensabile dare sempre la colpa a qualcuno, per carità, non mi piacciono i camorristi e non mi piacciono i mafiosi, ma che facciano parte di un sistema nel quale grufolano parecchi altri mi sembra piuttosto evidente, no? E quindi se io devo preoccuparmi della questione della massimizzazione dei profitti e arriva un faccendiere simpatico vestito in modo adatto con una bella macchina e mi dice che lui smaltisce i miei rifiuti industriali tossici a 10 centesimi al quintale invece che a 12 euro, perché dovrei continuare a spendere 12 euro? Visto che l'etica non è un mio problema e l'ambiente non è un mio problema? Io li do al faccendiere, dopodiché quello che ne fa il faccendiere mica è più un mio problema. Questo è il punto, è il modo nel quale ragioniamo noi. Non è un mio problema, cioè penserà lui, se poi lui è un criminale, pazienza, perché io sono completamente rincoglionito, mi hanno fatto un elettroshock e non capisco più niente, ma non l'ho botomizzato. È comodo, come vedete, no? È un modo di fare estremamente comodo. Tant'è vero che è un modo di fare che nasce in prima battuta dal confronto col male nell'uomo. Paradossalmente, tutto questo nasce dall'accento sul male della Chiesa Cattolica. So che può sembrare buffo, ma qualcuno che vuole leggersi qualcosa in proposito potrebbe leggere un libro che si chiama L'invenzione dell'economia di un tale Serge Latouche, che è un gran bel libro e chiarisce un sacco di cose, perché a un certo punto quando uno dice vabbè, ma tanto qualunque cosa io faccia sbaglio, a sto punto tanto vale che me la goda, detta proprio in due parole, no? Però l'idea generale era quella. Noi fino al 600 abbiamo avuto un discorso ecclesiastico, un discorso religioso per il quale qualunque cosa noi facessimo era sbagliata. C'era comunque da pentirsi, c'era comunque da peccare, c'era comunque da espiare, tutta una serie di cose. Al che qualcuno ha cominciato a dire, ok, allora il male è dato, come facciamo a usarlo, sto male? Ecco le radici della mano invisibile. Qualunque azione maligna, malvagia tu compia, poi per qualche strano miracolo diventerà il bene di tutti. Così salviamo capra e cavoli, no? Non dobbiamo stare a crocifiggerci più di un tot, perché non se ne poteva più, oggettivamente, e anzi abbiamo una specie di licenza di uccidere, perché appunto tanto si sa che siamo delle carogne, però questo essere carogne in ultima istanza produce magicamente, no? Perché noi siamo quelli razionali, ma produce magicamente un ritorno positivo per tutti, ed ecco quadrato il cerchio. Quindi capite che il problema del rapporto col male è un problema abbastanza impegnativo. Noi l'abbiamo evacuato, non ci stiamo facendo i conti, il male fa bene, facile. Quando poi cominci a accorgerti che non è vero, comincia a essere anche un po' tardi, ma insomma, comunque, pare che ci stiamo lavorando in qualche modo. Ci sono, tanto perché lo sappiate, una serie di industrie italiane che stanno rilocalizzando. Un po' perché gli conviene, oggettivamente, perché si sono accorti che, guarda un po', al di là delle teorie degli economisti, andare a produrre in Romania, andare a produrre in Cina, andare a produrre dall'altro capo del mondo, non è così facile, perché ci sono burocrazie, perché c'è corruzione, perché ci sono disguidi, perché siamo esseri umani, e quindi tutto sommato sto grosso guadagno che sembrava di fare nel momento in cui te ne andavi appunto a produrre altrove, spesso e volentieri non è così... Non vale tanto la candela, per cui molti stanno riportando le produzioni in Italia, probabilmente lo fanno anche con un tono di interesse patrio, voglio dire, ci sono, come vi ho detto, soprattutto in Italia, esempi di un capitalismo illuminato, chiamiamolo così, ovvero sia di qualcuno che è riuscito a miscelare l'azione razionale rispetto al valore e l'azione razionale rispetto allo scopo, no? Pensiamo appunto oggi a Cucinelli, oppure pensiamo, oddio santo, ho la testa in vacanza ancora, evidentemente vi avevo detto che c'era un altro grande industriale italiano al nord che aveva fatto questa cosa, però al momento mi sfugge il cognome, spero che mi torni in mente prima della fine della puntata, come si dice. Ad ogni modo, Olivetti, beh, è stata una cosa abbastanza veloce, Adriano Olivetti, che aveva lavorato in quest'ottica da parecchio, ma non sono solo loro, ce ne sono anche parecchi altri. C'è per esempio recentemente stato un gruppo, mi pare emiliano, che ha convertito la cassa integrazione in servizio alla comunità. Quindi invece di andare a fare la cassa integrazione ha sacrificato i propri stipendi mandando i suoi lavoratori a fare cose di pubblica utilità, quindi giardini, assistenze, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono dei segni in qualche modo che rivelano che l'usura di questo principio è in atto. Però appunto tenete presente come credo che dovremmo aver detto, che per concepire questo discorso c'è bisogno di una forma mentis ad hoc. Noi dobbiamo sostituire un approccio out-out con un approccio et-et. Ve ne ho parlato di questo? Mi pare di sì, ma non sono convintissimo. No, eh? Bene. Ok, che vuol dire, detto in soldoni, questo? Vuol dire che la nostra forma culturale in qualche modo ragiona per opposizioni. Out-out è scritto tale e quale, out-out non è scritto out-out, perché non è inglese ma è latino, e vuol dire o-o. Ok? Quindi, nella fattispecie, qual è il discorso? O ottengo il massimo dei profitti, oppure fallisco. Detto in termini molto semplici, no? E questo ovviamente applicato per esempio al problema del corpo, come abbiamo probabilmente accennato, ci può dire o valorizzo il corpo o valorizzo l'anima, o faccio un mestiere intellettuale o faccio un mestiere fisico, è sempre un'opposizione senza via di mezzo, ok? Laddove il paradigma et et, sempre dal latino, che vuol dire, cosa ci dice? Che io posso conciliare le cose. Posso avere il corpo ma anche l'anima, no? Come dicevano i famosi romani col famoso mens sana in corpore sano, non è una cosa così strana. È successo per un sacco di tempo nella nostra cultura e soprattutto ci succede a noi quotidianamente, noi non siamo quelli delle opposizioni drastiche. Noi nella vita normale abbiamo tutta una serie di et-et, no? È nel pensiero che non riusciamo a mettere a fuoco questa cosa. Laddove invece questa cosa è importante perché ci permette di apprezzare e di avere un qualche tipo di rapporto di comprensione e di influenza sulla complessità del mondo, perché il mondo, che ne dica Hegel, non è razionale. Il mondo è, semplicemente. E a volte è contraddittorio, per cui io posso, come dire, rivolgermi al mondo cercando di comprendere queste complicazioni, oppure posso cercare di segarle con un bel colpo di spada, come il nodo di Gordio, se vi ricordate, e trasformarle tutte in opposizioni radicali. Però l'opposizione radicale non paga, o perlomeno alla lunga non paga. Noi oggi appunto abbiamo un problema nel quale dobbiamo mantenere in equilibrio cosa? Per esempio, il problema dell'ambiente e la dimensione economica. Non posso dire o l'economia o l'ambiente, perché in entrambi i casi sono rovinato. Da una parte non ho più una struttura economica e quindi 7 miliardi e 8 di persone non mangiano, il che è un po' complicato. Dall'altra non ho più un pianeta sul quale lavorare, per cui come vedete devo in qualche misura raggiungere un equilibrio. Non posso ragionare esclusivamente per opposizioni drastiche. Dobbiamo trovare un modo per pensare, appunto, dei compromessi, che non è una parola necessariamente offensiva e non è una parola necessariamente insultante. Tenete presente che di fatto la democrazia è il sistema del compromesso. La democrazia nasce come modo per far convivere persone che pensano in modo diverso, senza doverne annientare una o l'altra, perché quella era la cosa principale, no? Vi ricordo tutta una serie di momenti nella storia nella quale si è deciso di fare a meno dell'altro, quindi eccidi, quindi pogrom, quindi le notti dei lunghi coltelli, le notti degli specchi, tutta una serie di momenti nei quali qualcuno ha deciso di sterminare l'altro. Non c'è mai riuscito, lasciamo perdere, non è così che possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti cercando appunto dei modi per bilanciare e tenere in equilibrio cose che apparentemente non sono equilibrabili, fondamentalmente. Però per poterlo fare abbiamo bisogno appunto di pensare in modo complesso, non per opposizioni semplici. Perché questo vi importa? Perché vi interessa? Perché di nuovo anche voi dovreste cominciare a vedervi come figure complesse. Quando vi ho detto qualche tempo fa che ragionare su questi argomenti vi servirà per un futuro, intendevo esattamente questo, perché se non avete gli strumenti per immaginare qualcosa di diverso, non potrete che replicare l'uguale. E replicare l'uguale non paga a lungo. Quante palestre puoi aprire senza cambiare? Poche. Quanti corsi puoi fare uguali a quelli dell'anno prima? Pochi. Tu hai bisogno di, in qualche misura, comprendere la complessità e rivolgerti alla complessità. Ecco perché immagino dei complessi diversi, in futuro, complessi dove conviva per esempio la medicina, l'allenamento e il divertimento, complessi dove tu possa avere a che fare con specialisti di diverse discipline che vivono insieme e che non sono discipline necessariamente tutte uguali, perché se è vero che l'anima può convivere col corpo, perché non avere un luogo dove fai dei corsi di filosofia e dei corsi di Pilates? Perché fare soltanto discipline orientali fisiche senza pensare alle discipline orientali teoriche? Perché non fare anche meditazione? Perché non fare anche pronto soccorso? Perché non offrire qualcosa di più ampio? Ma se non avete gli strumenti concettuali non lo fate, e quello è il problema. Perché ragionate ancora come ragiona la gran parte della nostra cultura, ovvero sia per compartimenti stagni. Allora questo è attività fisica, quindi facciamo solo attività fisica. L'attività di altro genere la fanno altri, perché non è roba nostra. Ma dove sta scritta questa cosa? Chi l'ha detto? Quando abbiamo detto che la palestra o comunque il centro fitness oggi, e vedete per esempio Virgin comincia a essere molto vicino a questo discorso, no? Con una offerta estremamente variegata e una serie di strutture che vanno anche verso la spettacolarizzazione, il passaggio del, il modo di passare il tempo, eccetera, eccetera, a prescindere. Perché se noi sappiamo che la palestra diventa anche un luogo dove si va a fare conversazione, un luogo dove incontrare qualcun altro, uno dei pochi luoghi dove puoi passare il tempo senza, no, il tipo di ritmo che ti viene dato dalla catena di montaggio, per cui vai in palestra dove ci sono le macchine che rifanno la catena di montaggio, come abbiamo visto. Però spesso e volentieri a ste macchine ci stai appoggiato così, chiacchieri con quello davanti, chiacchieri con l'altro, fai una telefonata, vai a fatta in giro nelle altre sale, sbirci se c'è qualcuno buono che sta facendo qualcosa. Insomma, tutta una serie di cose che non hanno strettamente a che fare con l'attività fisica. Allora, perché non prenderne atto ed incoraggiare questo discorso? Perché non creare degli spazi dove si possa stare tranquillamente a fare due chiacchiere, rilassandosi, magari facendosi la sauna, eccetera, eccetera. Se voi andate a pensare a un club, club scandinavo, o comunque un luogo di quelli dove si fanno bagni turchi, saune, eccetera, eccetera, canonico, ecco, questo luogo ha le strutture per fare questo genere di cose, quindi la sala per il bagno turco, la piscina, eccetera, eccetera, ma anche dei posti dove si sta insieme, dove si beve un tè, dove si sta sdraiati, dove ci si rilassa, dove si può parlare con gli altri. Le nostre palestre, perlomeno quelle che conosco io, difficilmente hanno questa cosa, hanno una cabina da sauna buttata dentro lo spogliatoio, te esci, ti rivesti e vai via. Non è quella l'idea, capite? Non è quello il messaggio che tu vuoi mandare quando cambi ritmo. Cambiare ritmo vuol dire appunto poter stare una mezz'ora tranquillo, sdraiato da una parte, a guardare la televisione, a sentire musica, a fare due chiacchiere con qualcuno, dopo che hai lavorato in palestra, dopo che hai fatto un bagno, che ti sei fatto le tue vasche, quando ti pare, ma sono tutta una serie di attività che sono comunque connesse, sono attività che vanno insieme, non possono essere segmentate perché appunto il signor Taylor, come cominciamo a vedere oggi, ci ha detto che parcellizzare l'attività è il modo migliore per renderla produttiva. Chi se ne fotte? Perché devo improntare la mia intera vita alla produttività? Se già vedo che nel settore economico, che è quello che genera l'idea, la produttività comincia a essere negativa perché è troppa, poi mi devo far carico pure quando vivo fuori? Cioè devo preoccuparmi di tutti i minuti che passano la mia giornata e cercare di massimizzare, come mi suggerisce l'agenda, non so se avete notato, no? 16, 17, 18, c'hai scansioni continue, quindi dalle 16 alle 18 faccio questo, dalle 18 alle 19 faccio questo, dalle 19 alle 19.30 faccio questo, dopodiché sono alienato, sì, e me drogo. Guarda un po', strano, va tutto abbastanza di conserva, capite? Allora, se io devo cominciare a oppormi in qualche misura a sfumare questo tipo di ossessione, devo creare dei posti dove questa ossessione non sia la regola, no? Non è che, come dire, me lo sto inventando, ragazzi, pensateci, pensate al successo di Slow Food, pensate al successo di tutta una serie di cose che sono radicalmente in opposizione alla logica dell'efficientismo. No, tutto ciò che è slow è contro questo discorso, nasce esattamente così. Lo slow food nasce contro il fast food, perché? Perché il fast food cos'era? E lo troverete nel manuale anche. Il fast food era la riduzione del pasto a funzione. Ovvero sia, io mangio perché devo mangiare, perché come tutte le macchine ho bisogno di carburante. No? Quindi la mia macchina, mi fermo 5 minuti alla pompa, metto benzina, io mi fermo 5 minuti al McDonald's, butto dentro quello che serve e riparto per produrre di nuovo. E questo è il punto. Cioè tutti questi tempi, che erano i tempi qualificanti della vita dell'essere umano, da che mondo è mondo, noi li abbiamo sacrificati tutti in nome di che? Della produzione. Mangio rapidamente e ricomincio a lavorare. Questo è il punto centrale della cosa. Mi muovo rapidamente con le mie macchine, con le mie moto, con tutto quello che ho a disposizione, così arrivo prima al posto di lavoro. Ma sti cazzi ce lo vogliamo dire una volta per tutte o no? Perché? Qual è il motivo di tutta sta corsa? Sta grande fretta di produrre un'altra balla di qualche cosa che andrà a finire da qualche parte dove non la vogliono e verranno costretti a comprarsela, più o meno? Cioè, questo è il mio scopo? O devo cominciare a ragionare secondo altre linee? È chiaro che allo Stato, come dicono i teorici marxisti, è un po' difficile fare dei discorsi estremamente deflagranti da questo punto di vista. Però è pure vero, come vi dicevo, che noi cominciamo a vedere che quelli che azzardano discorsi di questo genere poi vincono. Pensate appunto a Slow Food, pensate a Italy, pensate a tutto quello che ha a che fare più o meno con questo universo di senso. Tutto questo è qualcosa che sta manifestandosi sia economicamente che da un punto di vista culturale. Perché non ragionare allo stesso modo per il corpo? Perché non ragionare allo stesso modo per l'attività fisica in senso ampio? Perché non connettersi al mondo del bio? Perché non ragionare in quest'ottica? Perché non aprire o ampliare, ho fatto una crasi un po' drastica, la prospettiva e proporre qualcosa di nuovo? Questo è il punto centrale. A questo vi servono le vostre specializzazioni, le vostre strategie, tutto quanto, ma se voi non avete un quadro culturale e più ampio dove infilare tutti questi ragionamenti, non lo fate. Questo è il punto centrale. Capite? Ci sono una serie di processi in atto che sono a loro modo abbastanza, che lasciano, diciamo, ben sperare per molti versi, no? Al di là delle mode, al di là delle pressioni economiche che ovviamente non mancano, ma tradiscono in un'ottica et, come vi dicevo, un'esigenza ulteriore. Di nuovo, come vi dicevo prima, il terzo settore prendono uno stipendio, è un ragionamento da out. Allora, se tu sei del terzo settore non mangi, non c'è verso di fare una via di mezzo. No, tu sei del terzo settore e hai bisogno di mangiare e pagare le bollette come tutti gli altri. Quello che stai sacrificando non è tutto, è una parte. Perché se no sei San Francesco, ma di San Francesco? Uno, forse un altro, ma non è detto. Comunque, in 7 secoli è un po' poco, non è che ci possa lavorare granché su San Francesco. Posso lavorare su qualcuno che è disposto a perdere un po', o a non guadagnare, che più o meno, in prospettiva, è la stessa cosa. No? Quindi, a noi interessa fondamentalmente che voi capiate questo, ovvero sia che è finito il tempo della specializzazione a tutti i costi. O perlomeno che una tale specializzazione, se la volete ottenere, nessuno vi trattiene, ma che deve poter convivere con qualcosa d'altro. Ok? Perché chi viene da voi oggi come oggi non vuole soltanto l'eccellente insegnante di spinning o di Pilates o di quel cazzo che è venuto fuori nel frattempo, che ha un po' perso le coordinate, ma vuole anche altro, vuole anche qualcuno che sappia parlare, qualcuno che riesca a capire più o meno quali sono i suoi desideri, qualcuno che gli possa presentare qualcun altro col quale magari può legare nella stessa palestra, che gli metta a disposizione un posto con dei libri e delle riviste dove rilassarsi un attimo, tante cose, capite? Tante cose che sono importanti, per esempio, per carità, va benissimo il fatto che tu esca dalla sauna e ti trovi in una sala dove però non c'è nessuno e c'hai la tua brocca d'acqua calda con la quale farti il tè. Ma vogliamo pensare a quanto sarebbe più opportuno che ci fosse qualcuno lì che fa in qualche misura da, non dico animatore perché è un termine un tantino, come dire, così, incrostato, ma piamolo pure per buono, che stia lì a disposizione di chi viene fuori e vuole farsi un tè, vuole farsi un cocktail, una spremuta d'arancio, una centrifuga o quello che diavolo vi pare. E sia a disposizione. No? Sappiamo quanto sono importanti i rapporti primari, ne abbiamo parlato estensivamente. Li stanno strumentalizzando un po' tutti. Possiamo strumentalizzarli a buon fine sapendo quello che facciamo, o possiamo essere dei grandissimi figli di cane, ma comunque questi rapporti primari servono. Che tu li metta in atto esclusivamente perché te fa comodo o perché effettivamente ritieni che sia importante è un altro problema, ma no? Ricoprire di persone dei ruoli che sono stati in qualche misura oramai totalmente resi automatici e meccanici ha un suo pregio, ha un suo valore, ha un suo qualche genere di ritorno che non sarà così economico, ma è comunque in termini di qualità dell'esistenza. Quindi bisogna poter ragionare su tutti e due i canali, utilità economica, qualità della vita. Non è detto che le cose siano necessariamente in contrapposizione. Certo è che se ragioniamo soltanto in termini di massimizzazione dei profitti, le cose sono evidentemente in opposizione. 5 minuti di break. Ok, torniamo a bomba. Domande o dubbi su quello che abbiamo detto finora? Tutto chiaro? Ok. Allora, diciamo che stiamo cominciando ad affrontare il manuale di Fiona Wilson, Lavoro e Organizzazioni, nel quale sono trattate fondamentalmente due filosofie organizzative fondamentali, che sono quelle con le quali abbiamo a che fare ancora oggi in svariate forme e miscele. Chi fosse particolarmente interessato a questi argomenti potrebbe leggere con notevole frutto un librino di Richard Sennett che si chiama L'uomo flessibile. Non so se ve l'ho detto. È un librino di un 130 pagine, un pocket, una cosa abbastanza snella, che però chiarisce un sacco di punti interessanti, soprattutto una serie di dinamiche organizzative che nella Wilson ancora non c'erano, ma sono poi venute, delle quali probabilmente faremo almeno cenno. Ad ogni modo è così, per cronaca fondamentalmente. Allora, il punto centrale sul quale dobbiamo concentrarci per cominciare a ragionare un po' più specificamente è quello che abbiamo già presentato quando abbiamo parlato della nascita dell'industria fondamentalmente. Ovvero sia il fatto che l'industria costringe la cultura e i modi di vita ad adeguarsi alle sue esigenze. Ok? Fino all'avvento dell'industrializzazione e di una serie di scoperte che abbiamo visto, se vi ricordate per esempio l'orologio e tutta un'altra serie di creazioni tecnico-meccaniche del periodo, non che non ci fosse organizzazione, ma diciamo che era qualcosa che veniva di suo, sulla quale non c'era una riflessione particolare e che veniva inglobata in tutta una serie di altre pratiche. Abbiamo visto per esempio, se vi ricordate, che gli uffici pubblici venivano venduti, ovvero sia il governante vendeva la tassazione a qualcuno il quale poi ci faceva quello che voleva e non era chiamato a rispondere, diciamo se non in casi particolari, dei suoi metodi, delle sue scelte, delle sue priorità, di chi veniva avvantaggiato e chi no, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non c'erano tutta una serie di cose che per noi sono più o meno ovvie, anche se poi appunto formalmente, ma nella pratica continuano a verificare esattamente come prima. Non so se avete sentito che oggi hanno arrestato non so più quanti impiegati dell'Aquila perché hanno venduto diritti di ricostruzione, hanno facilitato tutta una serie di cose. Quindi insomma diciamo che da noi il passo verso la burocrazia come la intendeva Weber non è che l'abbiamo fatto benissimo, stiamo ancora a mezza strada, tanto per cambiare, però comunque questo è quanto. Il movimento in questa direzione nasce appunto con l'industria. Perché? Perché abbiamo visto che l'industria detta dei ritmi e delle esigenze produttive, strutturali, diverse da quelle esistenti fino ad allora. L'industria, per garantire il rientro dei capitali investiti e il guadagno massimo, come abbiamo visto, deve lavorare continuamente. L'industria non conosce i ritmi del riposo che erano fino ad allora, come dire, connaturati con la vita umana. Ed erano ritmi estremamente blandi, no? Tenete presente semplicemente il fatto che a parte il giorno e la notte c'era anche il problema dell'inverno, il quale inverno era normalmente un momento di stasi totale. Non c'erano guerre, non c'era coltivazione, non c'era niente. Perché? Perché le strade erano un mezzo disastro. Ricordiamoci, non era così semplice spostarsi da una parte all'altra. Perché comunque nessuno aveva fretta, di nuovo, no? Non c'era. Ora figuratevi se un industriale gli puoi dire che tu per l'inverno chiudi, ecco, non è pensabile. Perché per l'industriale l'inverno non è una condizione rilevante, capite? Questo è il punto. Cioè quelli che erano i ritmi umani che consentivano un'armonia con l'ambiente, perché si faceva parte di un ambiente che aveva una sua serie di necessità, con l'industria scompaiono. L'industria funziona 24 ore su 24, o perlomeno con ritmi serrati che sono dovuti a problemi suoi, logistici, non a problemi ambientali. Che piova, faccia freddo, nevichi, faccia caldo, non gliene può fregare di meno. Quindi bisogna in qualche misura garantire all'industria, ovviamente in senso ampio, quindi a tutte le varie aziende, fabbriche, eccetera, cosa? Una continuità di rifornimenti. Una continuità di forniture, una accessibilità, tutta una serie di cose, come vedete, che travalicano il locale, travalicano il problema della regione dove c'è l'industria per ampliarsi potenzialmente in prima battuta allo Stato e oltre. Quindi di fatto l'industria è un fattore di superamento delle frontiere e delle barriere nazionali. Anche se inizialmente le teorie economiche erano delle teorie di protezione, avrete sentito parlare del mercantilismo, del protezionismo, Colbert, tutti quelli che c'erano prima di Smith, no? Giusto appunto, come vedete ragionavano in un'altra ottica, tendevano a proteggere ciò che era, no? Di competenza di uno Stato, quindi a fare in modo che le merci che entravano pagassero dei dazi, a fare in modo che quelle che uscivano venissero facilitate, tutta una serie di cose che con l'avvento del pensiero liberista, non a caso, scompaiono, perché Smith proprio contro quelle scrive. Perché se è vero, come abbiamo visto, che il mercato deve essere in grado di ridistribuire tutto il pattume e l'immondizia delle azioni soggettive individuali maligne a favore di tutti gli altri, deve essere lasciato libero di trovare i suoi equilibri, i quali equilibri sono sempre quelli della domanda e dell'offerta di cui parlavamo prima, non quelli della massimizzazione dei profitti dell'economia di scala, ricordiamocelo. Quindi, perché il mercato riesca a fare quello che deve, c'è bisogno di una serie di condizioni, che sono le condizioni della concorrenza perfetta. Altro totem dell'economia corrente. La concorrenza perfetta fa ridere i sassi, se l'andate a leggere, perché non stanno in cielo né in terra, tanto per cambiare, no? Perché richiede una molteplicità di attori, richiede la pari informazione di tutti quanti, richiede tutta una serie di regole e di condizioni che di fatto non si verificano mai. Come abbiamo detto, mi pare, in una delle ultime volte, pensate per esempio al settore dei provider di telefonia mobile, no? Inizialmente ce n'erano un fottio, non so se vi ricordate, c'erano 350.000, adesso sono rimasti in 3. Le logiche del mercato di oggi non sono logiche che vanno verso la concorrenza perfetta e quindi lo scontro costante fra fornitori, vanno verso l'accordo tra fornitori per fottere, se permettete il francesismo, i consumatori, che è quello il discorso, no? Noi abbiamo una serie di strutture che dovrebbero proteggerci da questo, vi ricordo l'antitrust, vi ricordo una serie di uffici europei che lavorano in questo senso, per esempio Mario Draghi e Mario Monti sono stati i responsabili dell'authority contro la concorrenza imperfetta, i cartelli e gli oligopoli dell'Unione Europea. Però ciò che noi vediamo nella prassi non è certo una tendenza del mercato a organizzarsi in molteplici centri equilibrati che si scontrano, ma è quella di che le grandi aziende fagocitano le più piccole per diventare sempre più grandi e dettare le regole del gioco. Quindi non c'entra niente col liberismo, ma comunque questo purtroppo i teorici se lo sono un po' scordato, insieme a tutta un'altra serie di cose. Ad ogni modo, quindi, come vedete, il problema è questo: l'azienda crea delle condizioni alle quali ci si deve, una volta che si decida che l'azienda è il bene, e questo noi abbiamo fatto, ci si deve conformare, ok? Perciò è La responsabile, anche se non probabilmente intenzionale, perlomeno per una certa fase, di un generale movimento di razionalizzazione della vita. Ok? Vuol dire che a partire dalle aziende, dal sistema industriale, questa idea dell'organizzazione, quindi della messa in atto di processi regolari, controllabili, ripetibili, eccetera, 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 diventa una specie di mantra. Quando parliamo di economicismo, non parliamo soltanto della, come dire, fuoriuscita delle categorie economiche dall'economia per farle diventare chiavi interpretative della realtà, ma parliamo anche della pressione verso l'organizzazione della vita, che esce dall'ambito economico per diventare un tratto organizzativo normale. Cioè noi ultimamente, come credo di avervi già mostrato con una serie di esempi, ragioniamo della nostra vita in chiave industriale. Ragioniamo dell'ottimizzazione, della progettazione, dello svolgimento regolamentato e regolare delle attività, come se fossimo delle imprese. No? Pensate soltanto all'organizzazione di un viaggio. Allora, tu parti per l'avventura, no? Grosso modo l'idea generale è quella, però oggi tu parti e già sai quanto dormirai in un posto, dove dormirai, perché hai visto tutte le fotografie dei luoghi dove vai a dormire, sai cosa farai quando sei lì e poi riparti il giorno X e poi ritorni il giorno dopo, già sai tutto. Dov'è l'avventura? Se per ipotesi una volta che arrivi in un posto quello non è come l'hai visto in fotografia e non ti piace o ti piace molto di più, t'attacchi, perché già hai prenotato tutti i voli, tutti i pullman, tutte le visite e quindi non puoi rimanere. Come fai a rimanere 3 giorni in più in un posto che magari li merita? Già te sei scritto tutto da prima. Questa è organizzazione. E secondo noi è un'ottima idea. Per carità, parliamone. È ovvio che se ragioniamo in termini out-out, come dicevamo prima, o organizzazione o caos, oddio, si può discutere. No, il caos è divertente, ma alla lunga ti stanca. Ma anche qui, perché non possiamo avere una via di mezzo? Perché dovrebbe essere così difficile e così complicato fare in modo che ci siano dei momenti di disordine e dei momenti di ordine? D'altro canto, la stessa scienza dura, ovvero sia la fisica, l'astrofisica, la teoria, tutte queste cose che trattiamo come se fossero un chissà quale tipo di rivelazione divina, si stanno accorgendo del fatto che nella descrizione del mondo abbiamo avuto qualche piccola difficoltà. Per esempio, noi abbiamo un principio fondamentale che è quello del disordine, no? Ovvero sia dell'entropia, immagino avrete sentito, no? Che quindi l'energia continua a corrompersi indefinitamente finché non arriveremo a questo universo a grado zero, tutti fermi, tutti morti, ma nessuno si è reso conto che nello stesso tempo continua a esserci organizzazione. No? Noi siamo, come abbiamo credo già detto, esseri che vivono e muoiono contemporaneamente, non so se l'ho detto a voi. A giudicare dagli sguardi persi non mi pare. Però se ci pensate un attimo ve ne accorgerete, voi saprete, suppongo, per altri studi, che sarebbe opportuno che recuperaste, che noi abbiamo un ricambio cellulare completo ogni 7 anni. Vuol dire che in questo momento parti di me stanno morendo. E che da quando io sono nato parti di me stanno morendo, oltre a parti che invece nascono. Quindi io di fatto non sono vivo, ma sono vita e morte contemporaneamente. A un certo punto ci sarà una infrazione dell'equilibrio e sarò solo morte, ma nel frattempo non è che non avrò avuto modo di morire. E se voglio parlare in chiave simbolica, sarò morto un sacco di volte nel frattempo, perché avrò fatto dei cambiamenti nella mia vita, perché gente importante sarà scomparsa, perché ci saremo lasciati, perché tutta una serie di fasi nella mia vita testimoniano del fatto che non è solo rose e fiori, è tutto insieme. Quindi se io sono vita e morte contemporaneamente, l'universo è organizzazione e disorganizzazione contemporaneamente, perché diavolo io devo avere solo l'organizzazione quando ragiono della mia vita normale? C'è qualcuno di voi che è solo organizzato? Che fa solo cose che ha previsto, ponderato, scritto nella sua agenda con 16, 17, 18 e tutte quelle rotture di palle? Oppure no? E questo è il punto. Il problema è che noi, da questo punto di vista, siamo proprio out-out, o organizzazione o caos, e quindi organizzazione a tutti i costi e comunque. Noi ci organizziamo sempre. Io mi ricordo come un sogno quando ero piccolo, non è che mi ricordi molto di quando ero piccolo, ma mi ricordo quei pomeriggi che sembravano infiniti. Non so se qualcuno di voi l'ha testimoniata mai questa cosa. Che eri piccolo e andavi al parco e c'era davanti a te tutto il mondo, poteva capitare qualsiasi cosa, non avevi idea di cosa sarebbe stato né quando saresti tornato. Ecco, i bambini di oggi hanno delle difficoltà a vivere così, perché hanno un'agenda che è più serrata di quella dei genitori. Quello è il punto. Gli organizziamo la vita pure a loro. Quindi questi verranno su che non hanno idea di cosa possa essere non essere organizzati, avere una giornata libera, no? È bello perché da una parte parliamo di tempo libero, il tempo in cui non lavoriamo, però dall'altra facciamo in modo che questo tempo sia uguale a quello in cui lavoriamo. Siamo una banda di rincoglioniti, ragazzi, c'è poco da fare su questo, bisogna prenderne atto, non ci rendiamo conto. Assolutamente sì, la pressione è quella, però... Siamo d'accordo, però ragazzi, come vi ho detto credo inizialmente, secondo me il senso dell'università è riuscire a capire queste cose e a fare in modo di metterci una pezza, perché non è accettabile. È ridicolo. Parliamone, con calma. No, le regole sono fatte per aggirarle, mica soltanto per quelli cattivi, pure per quelli buoni, che diavolo. Se no è inutile. Se non ci fosse, tra l'altro vi faccio presente che se andate a studiare qualche manuale d'organizzazione sensato, vi accorgerete che le organizzazioni sopravvivono soltanto perché ci sono quelli che non gli danno retta. Perché se un'organizzazione dovesse funzionare come si è pensata, non funzionerebbe. Non ce n'è una che funzionerebbe, dalla prima all'ultima. L'organizzazione funziona solo perché fa finta di essere organizzata e sotto intanto c'è qualcuno che ci mette una pezza, perché le organizzazioni sono ridicole. Vi faccio un esempio abbastanza eclatante. Non mi ricordo quale grande aereo, se l'Airbus, credo l'Airbus, che infatti poi è fallito, era un progetto europeo di qualche tempo fa che avrebbe dovuto portare alla costruzione di questo immenso aereo grazie a contributi diffusi. No, abbiamo visto appunto che abbiamo le possibilità tecnologiche, le possibilità informatiche di poter coordinare una produzione su scala mondiale, quindi l'Airbus faceva una cosa a Singapore, una cosa in Brasile, una cosa in Finlandia, una cosa in Giappone, e poi a un certo punto tutte queste cose arrivavano da qualche parte che adesso non mi ricordo e sarebbero diventate l'Airbus. Hanno smesso, perché non c'è stato verso di riuscire a mettere insieme tutte queste cose. Perché l'organizzazione, ragazzi, è fondamentalmente un'illusione. E più noi vogliamo crederci e più la rendiamo vincolante, perché altrimenti non funziona. È quello il punto. L'idea di poter organizzare le nostre attività in modo puntuale e preciso è semplicemente ridicola. Dimmi.
Ma comunque l'organizzazione è comunque un progetto, perché è un'incertezza.
L'organizzazione non è fatta di progetti in larga misura. Fondamentalmente l'organizzazione è un movimento di razionalizzazione della vita e, cosa che non vi dicono col pacchetto, fondamentalmente è di controllo della vita. Perché l'organizzazione, come lo sport, come vi ricordo di avervi detto, è un principio di ordine e quindi un principio di controllo. Ok? Quindi di fatto tradisce cosa? Tradisce l'esistenza di controllare la vita, ovvero sia tradisce il fatto che noi abbiamo paura del cambiamento, abbiamo paura dell'incertezza, abbiamo paura dell'inatteso, abbiamo paura di tutto quello che non ci siamo già prefigurati, però delle aspettative dovremmo averne parlato, se non ricordo male. No? Ecco. Quindi, come sappiamo, l'aspettativa ha in sé il germe dell'incertezza. Pretendere che l'organizzazione rimuova questo germe dell'incertezza è votarsi al fallimento, infatti non andiamo spesso e volentieri da nessuna parte. Okay? Pensate soltanto a tutti quelli che avevano organizzato un bel viaggio negli Stati Uniti in questi giorni, poveracci. Ecco, 12.000 voli cancellati, tutto fermo, con chi te la vai a prendere? Neanche quella matta di cui vi parlavo la volta scorsa, credo che possa piassela con qualcuno ormai, no? Meno 52 in Montana, voglio dire, dove vai girando? Se anche ti hai rifatto tutti i progetti del mondo, te li dai tutti nei denti. Ovviamente non succede sempre così, però capita, ragazzi, capita molto più spesso di quanto non crediate. Credo che purtroppo questo corso abbia dimostrato che capita, perché io purtroppo quest'anno ho avuto una serie di casini tali che non mi sarei mai immaginato e per cui mi sono saltate delle lezioni, come l'ultima che dovevamo fare a dicembre, se vi ricordate. Mi scuso di questo, ma purtroppo rimane, no? Tu presumi che a settembre tu sappia come andrà la tua vita fino a gennaio, invece non è vero, per cui sono cose appunto con le quali è opportuno fare un attimo di conti. Però, come vi dicevo, quindi, in particolare per quanto riguarda il problema dell'organizzazione e del disordine, è opportuno ragionare in termini et-et, perché l'organizzazione deve poter convivere col disordine, perché è così che funziona il mondo, l'universo, la Terra, noi. Siamo tutte prove dell'efficienza e dell'efficacia di questo modo di essere, perché noi, ripeto, non siamo semplicemente organizzati, siamo anche disorganizzati. Lo sappiamo bene che siamo disorganizzati, no? Non a caso il cancro cos'è? Un principio di organizzazione errato, per certi versi, lo possiamo leggere perfettamente in questi termini, no? Qualcuno che fraintende le sue istruzioni e comincia a comportarsi in modo sbagliato. Quindi che l'organizzazione possa andare per una strada che non è particolarmente corretta lo sappiamo perfettamente, ma al di là del tumore abbiamo dei casi storici. Pensiamo alla Shoah. C'è un bellissimo libro di un tale che probabilmente avrete sentito nominare, che si chiama Sigmund Bauman, che è uno dei sociologi che citano tutti ultimamente, che però ha scritto prima di diventare celebre, si chiama Modernità e Olocausto, che è un bellissimo libro, lui è ebreo peraltro. E questo libro cosa sostiene? Sostiene che è inutile che facciamo finta che l'Olocausto sia qualcosa di esterno alla nostra cultura, perché l'Olocausto invece è l'apoteosi della nostra cultura. L'Olocausto è l'organizzazione al suo massimo, completamente sciolta da qualunque tipo di preoccupazione etica, no? Ma per l'Olocausto cosa hanno fatto? Hanno fatto una serie di riunioni per mettere a punto i modi migliori per sterminare una popolazione. I gas più adatti, le linee ferroviarie necessarie, i criteri di smaltimento delle polveri, tutto contemplato in modo perfetto, proceduralizzato. Non è che se lo sono inventato. Era pianificato nel dettaglio. Quindi, come vedete, l'organizzazione di suo non è buona. L'organizzazione può essere anche l'organizzazione dello sterminio, del genocidio, senza problemi. L'organizzazione non è buona o cattiva, dipende da chi la usa, come più o meno tutto. Però è pure vero che una cultura dove riesce a esserci l'Olocausto qualche problema ce l'ha. Perché quell'Olocausto è la conseguenza dell'evacuazione dell'etica di cui abbiamo già parlato. È l'azione razionale rispetto allo scopo. Senza interrogarsi sulla liceità dello scopo. È bene che io stermini 8 milioni di persone? Non mi interessa, io devo sterminare 8 milioni di persone. Fine. Come faccio? Mi metto a tavolino e trovo tutto quello che serve, i gas, i treni, le strutture, tutto quello che serve. Se non mi interrogo sul giusto e sbagliato, l'Olocausto è qui. Ci abbiamo poco da scherzare. E lo dice un ebreo, tra l'altro, non è che lo sta dicendo un altro. Lo dice uno che non trova giusto che si parli dell'Olocausto come di una cosa folle di Hitler. Troppo comodo. L'Olocausto è una manifestazione centrale della nostra cultura. Ci fa vedere dove andiamo se continuiamo a non chiederci le cose. Se non facciamo un minimo di autoironia, se non facciamo un minimo di autocritica, se non ci interroghiamo sul fatto che gli ordini sono o meno giusti. Basta non chiederselo. E viene l'Olocausto. Quindi, come vedete, l'organizzazione di suo non è necessariamente una buona idea. No? C'è un bellissimo libro, un altro, che vi propongo, che si chiama Il posto del disordine, che è assolutamente esilarante, perché è un economista, peraltro, che ci fa presente che gran parte del buono della vita è nato dal disordine, non dall'ordine. L'ordine è mortifero, dice uno dei miei autori preferiti. Solo ordine è assassino, fondamentalmente. E se voi prendete la storia delle scoperte scientifiche, vi accorgete che la grandissima parte delle scoperte scientifiche ha avuto luogo per caso, non perché qualcuno stesse cercando, no? La penicillina l'hanno scoperta perché nel laboratorio del ricercatore c'era un casino infernale. Lui era andato in ferie e si era scordato le colture in giro, no? A un certo punto accanto a una non c'era muffa e quindi lui si è chiesto: e come diavolo è questa cosa? È andato a vedere e guarda, c'era la penicillina. Che culo. Pensate se si era fatto un bel progettino nel quale avrebbe detto: adesso mi dimentico per 15 giorni, non avrebbe mai scoperta la penicillina. Tant'è vero che poi andò qualche anno dopo in visita in un altro laboratorio, che invece era un laboratorio di quelli come i nostri, no? Tutti precisi, quelli che vedete in televisione, no? Si guardò in giro e disse: beh, certo, qui scoprirete poco, perché era tutto talmente ordinato che non c'era verso di scoprire. I raggi X, Röntgen, l'ha scoperti per caso. Che aveva questa cosa in mano, ha cominciato a girarla in giro, ha visto che una cosa si illuminava di blu e ha detto: cazzo, ma allora qui c'è qualcosa. Anche lì non è che si era messo a tavolino e ha detto mo ma giro per lo studio per vedere se qualcosa si illumina. Quindi la gran parte delle cose, se voi l'andate a vedere e cercare, vi accorgerete che sono successe per caso o per disordine. Non certo perché tu ti metti a tavolino. Io vorrei che qualcuno mi citasse il nome di uno che si è messo a tavolino e ha fatto una scoperta importante. Non c'è verso. Non c'è proprio verso. Anche il DNA pare sia stato scoperto perché uno aveva una scrivania particolarmente disordinata. Allora un bel giorno ha cominciato a rovistare in mezzo a sto casino e ha trovato due lettere che non c'entravano niente l'una con l'altra, ma che insieme, guarda caso, gli hanno fatto venire un'idea. Ha scritto agli autori, i quali si sono trovati e hanno scoperto il DNA. Tutto così. Funziona tutto così. E mano a mano che noi imponiamo l'ordine sulle procedure, la nostra cultura finisce. Perché la nostra cultura non funziona grazie ai burocrati. Quello è il problema. Non puoi metterti al tavolino e decidere di essere creativo e di essere inventivo, perché quelle sono cose che partono da un'altra parte. Credo di avervelo già accennato questo discorso, ma è opportuno riconsiderarlo. L'idea che noi si possa essere creativi a comando deriva da un'altra idea che ci vede come esclusivamente razionali, ovvero sia Cartesio. Credo di avervi detto qualcosa in proposito. Cartesio è quello che ha distinto fra res extensa e res cogitans, no? Cogito ergo sum, quindi sono umano in quanto razionale. Da Cartesio in poi noi ci stiamo continuando a illudere di essere razionali. Ed è una cazzata colossale, perché noi non siamo solo razionali, siamo anche altro. Siamo istintuali, siamo semiconsapevoli, siamo intuitivi, siamo tutta un'altra serie di cose che, guarda caso, giocano un ruolo abbastanza importante nella scoperta scientifica, come nella creatività artistica, come nella creatività del marketing, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però cosa richiederebbe? Richiederebbe che noi non immaginassimo i processi intellettuali e mentali in modo meccanico. Ma noi li immaginiamo in modo meccanico, esattamente come la catena di montaggio. Allora voi dovete fare 40 ore di corso. Queste 40 ore come le distribuiamo? Nel modo che i pedagogisti ci dicono essere più ovvio e migliore, quindi in un lungo lasso di tempo, con una certa calma, cosa? Oppure le facciamo tutte insieme a blocchi? E qui ovviamente faccio ammenda, perché io le sto facendo in particolare a blocchi. Però se potessi evitare lo eviterei, diciamo che purtroppo è una costrizione logistica e strutturale stavolta. Ma l'idea che io possa ridurre la preparazione universitaria ai famosi CFU è un'idea cartesiana. Perché cosa fa? Tende a misurare qualcosa che non è misurabile. Allora io faccio N pagine di corso? Per queste n pagine di corso si presume che voi dobbiate studiare m ore, perché c'è una qualche tipo di correlazione automatica fra il tempo che voi studiate e la comprensione di quello che state studiando. E questo non è vero. Quello è il problema. Perché la comprensione, la cultura soggettiva della quale credo di avervi parlato, non funziona meccanicamente, non è una catena di montaggio. Io imparo quando imparo e se imparo. Non è detto che impari per forza. E perché io impari c'è bisogno di tempo, nel quale il sapere in qualche misura viene digerito, viene interiorizzato, viene rielaborato. È molto più vicina alla metafora del vino che non quella dell'industria per la comprensione. No? Tu per avere un buon vino hai bisogno di tempo. Anche il nocino ancora peggio. Anni. No? Allora tutta questa morchia nella quale a un certo punto ti sembra di aver trasformato dell'ottimo alcol diventa improvvisamente un eccellente amaro, ma ci vogliono anni. È uguale il nostro modo di capire le cose. Per entrare nello spirito di una disciplina, per cominciare a capirne i funzionamenti, la logica, le conseguenze, c'è bisogno di tempo. Non potete farlo tutto insieme. Non è pensabile, manco i 2 mesi e mezzo del semestre sono pensabili. E guardate, pensate a questo, guardate quanto siamo presuntuosi e stupidi. Un semestre, 2 mesi e mezzo. Che vuol dire semestre? Miracolo. Siamo riusciti a accelerare la vita talmente tanto che per essere produttivi 6 mesi li facciamo in 2 mesi e mezzo. E questo è il punto. Io facevo lezione, cioè no, quando ero studente, che ormai comincia a essere un po' di tempo fa, i corsi cominciavano a metà novembre e finivano a metà maggio. 3 ore alla settimana. Che palle, direte voi. Però funzionava. Io diritto privato, che lo odiavo, ancora me lo ricordo. E non è che l'abbia più studiato, se devo dire la verità, francamente. Però ci sono delle cose di diritto privato che l'ho capita perfettamente. Idem pubblico. Sono passati 30 anni. Non è poco. Perché io ancora me lo ricordi, vuol dire che quel tipo di ritmo andava bene, perché c'entravi dentro la materia. Tu cominciavi a novembre e non capivi niente. Gennaio, febbraio, ancora non capivi. Marzo, cominciavi a entrare nell'ottica, cominciavi a capire quello che ti diceva, cominciavi a fare le correlazioni. Maggio eri abbastanza ragionevolmente dentro per preparare l'esame. 19 esami in 4 anni. Funzionava molto meglio di adesso, ragazzi. Se non fosse che ci siamo posti il problema. Questi laureati a noi servono in quanto teste pensanti o in quanto massa lavorativa? E ci siamo risposti, in quanto massa lavorativa, per cui è inutile che li tengo qua dentro 4 anni. 3 bastano. No? Tanto mi dice Cartesio che la res è extensa, lo spazio è ininfluente, è misurabile e non ha qualità, per cui che io, spazio ovviamente pure tempo, per cui che io sto tempo lo faccia in 3 anni, o lo faccia in 2 anni, o lo faccia in 1 anno, o lo faccia in 4, è uguale, purché sia il tempo. Quindi tu fai 30 ore di corso, le fai in 6 mesi, va bene, le fai in 2 mesi è meglio, perché c'hai molti mesi di più con cui ragionare. Però è evidente che questo tradisce cosa? Tradisce un'idea, una rappresentazione del sapere come attività meccanica. No? E non vale manco per la meccanica, perché voi saprete bene che se tu ti alleni 5 ore di fila non è la stessa cosa che fare 2 o 3 allenamenti divisi. È piuttosto che lo sanno pure i sassi. Ecco, noi no, lo sappiamo lì, però poi non è che lo applichiamo altrove, lo sappiamo solo lì, perché il nostro modo di ragionare è fatto così, per compartimenti stagni. Per cui lo sai che 12 ore di allenamento te sfasciano e non è il caso di farlo. Perché te devi fare 12 ore di corso? Mistero, però lo puoi fare, quello sì, perché tanto non è fisico. Tutta una serie di cazzate, una in fila all'altra. E tutte queste cazzate derivano da questo punto, da questa serie di punti forti della nostra cultura, appunto il fatto che lo spazio e il tempo siano meccanici, il fatto che il nostro modo di essere sia fondamentalmente meccanico e che quindi, scusami, ci si possa comportare come con le macchine. Come vi dicevo l'altra prima, fast food, perché? Perché mangio velocemente e poi torno a lavorare. Ora, se avete visto 2001, Odissea nello spazio, o comunque tutti i film dell'epoca di fantascienza, avrete notato che quelli che mangiano, mangiano delle pasticche così. No? Ovvero sia i famosi nutrienti, il carburante. No? Tu t'aspetteresti che oggi noi andassimo tutti in tasca con il pranzo fatto sotto forma di tavoletta o di qualche pasticca? Invece no. Guarda un po' i casi della vita, è venuto fuori Slow Food, il quale ci ha fatto presente che il cibo non è soltanto nutrimento, è anche piacere, è anche relazione sociale, è anche fondamento rituale, è un sacco d'altre cose. Però, come vedete, per riuscire a ragionare sulle cose così, io devo poter ragionare in chiave di et, perché altrimenti dico il cibo o è nutrimento o è rito, allora è nutrimento. E invece no, perché è nutrimento, è rito, è scambio, è amicizia. Pensate alle famose espressioni colloquiali. Quando vuoi dire a qualcuno che non è amico tuo, che gli dici? Che abbiamo mai mangiato insieme io e te? O no? Quindi lo sappiamo che mangiare con qualcuno non è semplicemente consumare, non è come quando stai accanto a una pompa di benzina e metti dentro benzina, lì ovviamente non sei amico di quell'altro, ma se sei allo stesso tavolo e stai mangiando insieme e parli e fai cose, quella situazione non è semplicemente mangiare, è anche altro. Capite? Cioè tutta la nostra vita è anche altro, ma non lo riusciamo a pensare. Prego.
Detto, se sì. Lei va in biblioteca e torna all'una.
All'una va bene, io sto qui fino all'1:30 almeno.
Può andare.
Sì, sì, fino all'una.
Va bene.
Sì, senza problemi. Quindi dicevamo, la vita è anche altro e il nostro modo di pensare la vita oggi tende a perdere di vista questa circostanza. noi riduciamo normalmente le cose a una dimensione che ci sembra più importante. Non si sa in base a cosa, o meglio, si sa in base a quel sistema di paralleli e di decisioni che abbiamo descritto fino adesso, quindi meccanicismo, quindi economicismo, quindi razionalismo. Tutte queste cose ci descrivono un mondo di un certo genere, che si rivela costantemente peggiore di quello che vorremmo. Quindi una delle correlazioni interessanti da questo punto di vista, che vi spiega non solo il doping, ma comunque l'eccesso nel consumo di certe cose, è esattamente questa. Noi abbiamo bisogno in larga misura di compensare la noia e il senso di soffocamento che vengono dall'organizzazione eccessiva con qualcosa. Che questo qualcosa sia lo sport estremo, lo stupefacente, l'alcol, qualche genere di stimolante ulteriore, cambia poco. Quello che conta è la molla. C'è una profonda necessità di qualcosa che compensi questa noia mortale. Perché noi non possiamo vivere sempre e solo nel prevedibile, perché il prevedibile rompe le palle, rassicura da una parte, ma rompe le palle dall'altra. Anche la nostra vita deve essere, in un modo o nell'altro, un equilibrio tra previsione e sorpresa, perché altrimenti viviamo male e dobbiamo ricorrere alla famosa cocaina di qui sopra, che ci rientra perfettamente in questo discorso, per riuscire ad andare avanti, perché il mondo è grigio. Sono 300 anni che stiamo cercando di farlo diventare grigio, alla fine, poveraccio, pure lui in qualche misura ci è diventato. Ma non è il mondo, siamo noi che siamo grigi, fondamentalmente. Capito? Quindi, il problema dell'organizzazione, come vedete, è un problema che si basa su una serie di assunti che sono discutibili. Ovvero sia, l'organizzazione ha in mente la macchina. Frederick Taylor, del quale cominciamo a parlare, che mi sta tanto simpatico come potete immaginare, scrive proprio lui che vuol far sì che quei buoi degli operai diventino dei meccanismi. Quindi non è che dice forse, voleva, no, si sa. Cioè la sua idea è quella di trasformare la massa lavoro in ingranaggio. Chi ha visto Tempi Moderni si renderà conto che l'avevano capito al tempo, non è che ci abbiamo fatto sta scoperta noi sopra, era evidente. Perché Taylor ha questa forma di ossessione? Perché è pazzo. E purtroppo, ragazzi, mi dispiace dovervelo dire, però è così. La grande applicazione di Taylor fondamentalmente era, da una parte, organizzare le aziende, dall'altra studiare dei sistemi per rimanere a letto la notte, perché aveva degli incubi talmente forti e talmente devastanti che cadeva regolarmente di sotto. Per cui abbiamo a che fare con un personaggio al quale noi tutti ci affideremmo, suppongo, no? Tu c'hai un pazzo scatenato e quindi gli chiedi: allora come faccio a vivere bene? E lui ti risponde: molto lo spiego io, infatti eccoci, siamo perfettamente qui. Taylor era pazzo. Anche Calvino era pazzo, e anche lì abbiamo deciso che non era male come idea. Quindi abbiamo tutta una serie di, come dire, matti centrali nella nostra evoluzione culturale. Ma Taylor in qualche misura esagera, e i suoi seguaci esagerano ancora di più. Non so se vi ho raccontato del suo epigono, che aveva organizzato casa come un perfetto carcere, perché tra l'altro, non so se notate, ma tra l'organizzazione dell'industria e l'organizzazione del carcere ci sono grosse affinità. Quello è il bello della cosa. Vi ricordate che vi ho detto che lo sport viene preso anche e soprattutto perché fonte di disciplina? Ecco, la nostra cultura da parecchio tempo a questa parte ha questa specie di chiodo fisso, vuole disciplinare la gente. E l'organizzazione della fabbrica è, da quasi tutti i punti di vista, omologa a quella di un carcere o di un manicomio. Quelle che Goffman chiama istituzioni totali. Okay, quindi anche lì poi ti capisci perché del tempo libero te viene abbastanza spontaneo. Comunque, dicevamo, questo tizio aveva organizzato casa in modo tale che al fischio i figli accorressero in cucina, che ci fossero tutte le attività della giornata scansionate in modo rigoroso. Se guardate qualunque tipo di comunicazione mediatica, articolo, saggio, scoprite che quando noi usiamo rigoroso lo facciamo proprio come segno di grandissimo rispetto. No, una rigorosa analisi dei fatti e tu subito sei contento, perché se è rigorosa funziona, si sa per quale ragione, ma ad ogni modo va bene. Allora, in modo rigoroso, tranne la preghiera, la quale era in qualche misura lasciata libera ai figli, i quali negli intervalli di tempo potevano anche pregare nei momenti. Allora, questo tizio un bel giorno si interroga su una circostanza che lo mandava al manicomio, radersi. Dice, io ci metto, che ne so, 10 minuti a farmi la barba con una mano. Parliamo di rasoi, quelli tipo Crocodile Dundee, se siete presente, no? Quelli che te l'appoggi già sanguini, non so se avete mai provato a usarli. Io quando ero piccolo me era piata la fissa, mi sono praticamente sfregiato, ho detto vabbè, non fa per me, rinuncio. Ecco, quelli lì. Allora dice, se mi rado 10 minuti con una mano, con 2, 5. L'hanno portato all'ospedale perché si era quasi sgozzato, perché lui con 2 mani cercava di farsi la barba, perché risparmiava tempo. Ecco, noi siamo quello. Questo è il punto. Cioè, ce l'abbiamo gli esempi, sono piuttosto evidenti. Dove porta l'eccesso di organizzazione? A sgozzarsi. Ecco, non l'abbiamo capito però, continuiamo. Anche se ci sono quelli, no, che te fanno di guarda, succede così, no, noi no, imperterriti, andiamo avanti per la nostra strada. Allora Taylor è il rappresentante appunto del primo sforzo organizzativo consapevole per certi versi e mette a punto una cosa che viene chiamata organizzazione scientifica del lavoro. Anche qui c'è da parlare di quest'aggettivo scientifico che è abbastanza discutibile per molti versi. Di fatto noi sappiamo che viene utilizzato come parafulmine. Perché? Pensate al socialismo scientifico di Marx. Il bello è che qui c'è un paradosso se ci ragionate sopra un attimo, perché la scienza nasce come attività, come dicono gli inglesi, di trial and error, ovvero sia prova ed errore. No? Cioè la scienza lo sa che ci prova. Nasce esattamente così, dice vediamo, funziona? Va bene, non funziona, ha sbagliato. Quindi è un sapere abbastanza, come dire, temporaneo. La scienza va pensata come qualcosa che oggi va bene, ma domani potrebbe non andare più bene. Ok? Sarebbe questa l'idea, lo dimostriamo continuamente, no? Non so se vi ho detto che recentemente un articolista noto americano, ha esordito dicendo: ora non so se oggi il vino rosso faccia bene o male, perché se voi andate a prendere lo sviluppo storico della questione, scoprite che ogni 3 mesi il vino rosso diventa un veleno o un toccasana, a seconda di chi fa le ricerche, come fa le ricerche, non ci si capisce, una benemerita mazza, no? Tanto per cambiare. Per cui, questo ha cominciato dicendo: ora non so se il vino rosso oggi faccia bene o male, però a me mi piace, quindi volevo parlarvi di questo tipo di vino. Ecco, una cosa così. Quindi, un'attività del genere, tu puoi andarle a chiedere delle conferme? Sembra buffo, per certi versi, no? Però noi lo facciamo. Anzi, abbiamo trovato che se usiamo l'aggettivo scientifico, mettiamo a riparo quello che diciamo da tutta una serie di critiche. Marx chiama il suo socialismo scientifico perché? Perché così lui intende dire che è oggettivo. Quindi non è una sua teoria, non è una cosa che si è inventato, ma è lì. So se questo è chiaro. Stessa cosa Taylor. Quando Taylor parla di organizzazione scientifica, lui ne parla come se ci stesse mettendo davanti dei criteri oggettivi, non qualcosa che si è inventato lui. So se mi spiego. Ok, cioè scientifico da questo punto di vista viene spesso e volentieri utilizzato a sproposito, ovvero sia per salvaguardare, per donare uno status di prestigio superiore a ciò che viene detto, quando di scientifico non c'è granché, perché cosa fa Taylor? Fondamentalmente Taylor parcellizza le attività, semplifica, e in questo è perfettamente inserito nella cultura della quale opera, perché la nostra cultura è una cultura che semplifica. Quindi lui si trova perfettamente. E a suo modo ragiona come Weber, ovvero sia parte dall'ipotesi che esista un modo perfetto di fare le cose. Uno e un solo modo perfetto, che è il massimo. Quindi la famosa azione razionale rispetto allo scopo di cui parlavamo prima. Lui dice, io prendo una procedura complessa, la divido in segmenti il più semplici possibile, per ognuno di questi segmenti escogito il modo migliore per essere fatto. Ci siamo? Questa cosa si chiama one best way, ovvero sia l'unico modo migliore. Come lo faccio questo? Ovviamente lo faccio applicando dei criteri fisici, applicando lo strumento della misurazione temporale, perché chiaramente cos'è produttività? È massima produzione nell'arco di tempo dato, no? Quindi se un certo movimento mi permette di produrre due più di un altro, è migliore. Però come vedete non è che ci sia tanta scienza in tutto questo, è molto empirico, no? Però lui la chiama organizzazione scientifica del lavoro, perché per noi, come vedete, la scienza non è più diventata un'attività investigativa e di interrogazione del mondo, ma è diventata una fonte di certezza. Per cui una volta che lui la chiama così, la faccenda è andata. Tra l'altro ottiene anche dei risultati piuttosto interessanti. Bisogna dirlo. Per esempio prende un'attività che prima veniva realizzata da un singolo operaio specializzato, era la saldatura di un interruttore in una macchina, e la fa fare a 13 persone diverse e ottiene una produttività infinitamente superiore. Quindi, come dire, ci sono dei bei ritorni da un punto di vista assolutamente pratico. Da un punto di vista un po' più complesso, meno, tant'è vero che molti non se lo filano di pezzo a Taylor, perché gli pare matto, non ha torto, visto che lo è. Però a un certo punto Taylor conosce Ford e lì nasce il sodalizio. Tant'è vero che noi chiamiamo il taylorismo anche fordismo, no? Nascono le catene di montaggio, che erano proprio esattamente quello che Taylor aveva in mente, ovvero sia l'asservimento dell'uomo alla macchina. Anche il termine catena di montaggio fa un po', non so se avete presente la chain gang americana, quelli che vanno in giro con la catena tutti al piede, cavalla, ecco, più o meno l'idea generale è quella. La catena di montaggio ti fa venire in mente il forzato, perché è quasi automatico, insomma, fondamentalmente, non credo sia casuale. Quindi capite che anche il problema del taylorismo è un problema abbastanza marcato. Perché? Perché i critici si rendono perfettamente conto che le attività svolte in quel modo sono attività alienanti. Cioè con Taylor di fatto si dà per la prima volta completamente e chiaramente la figura dell'alienazione marxiana. Non so se ne abbiamo parlato di questa cosa. Non credo a giudicare sempre dagli sguardi persi. Ok. Ad ogni modo, registriamo un attimo la cosa. Si dà la figura dell'alienazione marziana, quindi vuol dire che l'opera dell'operaio esce in condizioni pessime da questi turni. Non so se vi ricordate come funziona cosa Charlie Chaplin, che esce e continua a fare così mentre camminava la strada, no? Perché a un certo punto diventa un gesto che in qualche misura diventa ossessivo. Non è un gesto professionale di nessun genere. Se vi ricordate, ci andiamo a riconnettere con questo a quel discorso sul lavoro che abbiamo fatto all'inizio delle lezioni. Ovvero sì, abbiamo detto, il lavoro cos'è? È un'attività che mi porta in tasca dei soldi? È un'attività che in qualche misura permette anche una mia crescita? È chiaro che nell'ottica tayloristico-fordista è semplicemente un modo per ottenere dei soldi. Tant'è vero che una delle obiezioni di Ford a questo tipo di discorso fu: vabbè, ma io li pago 8 dollari l'ora, fanno quello che dico. Semplice. Cioè, una volta che tu hai corrisposto, no, hai acquistato, come dice sempre Marx, la forza lavoro, poi cosa fai dalla forza lavoro è un problema tuo, loro non ci sono proprio più. Capite? Quindi è il darsi più limpido di questa figura dell'alienazione. La quale figura dell'alienazione cos'è? Cosa dice Marx? Ci sono due punti forti dell'analisi marxiana che vorrei tenere presenti, perché sono estremamente realistici. Il tutto può essere discusso, ma i punti sono molto, molto, molto azzeccati. Uno è il plusvalore e l'altro è l'alienazione. Cos'è il plusvalore? Il plusvalore è il fatto che, constata Marx, il capitalista paga una cifra all'operaio per comprare la sua forza lavoro, ma da quell'acquisto ottiene di più. Chiaro? Ovvero sia, io pago lei 5 per lavorare un'ora, ma il suo lavoro di un'ora mi rende 8, 9, 10. Questo differenziale io me lo metto in tasca, evidentemente, no? E vi faccio presente che non è ovvio che sia così, perché comunque il suo lavoro a me rende 10, ma rende anche un oggetto. No? E io questo oggetto poi lo rivendo ulteriormente, cioè quei 10 non sono già comprensivi di quanto io venderò, sono già comunque intrinsechi nel processo di produzione. Non so se è chiaro questo, perché sennò dice, vabbè, ovvio, questo dovrà guadagnare qualcosa. Ecco, ma deve guadagnarlo sulla pelle dell'operaio, non potrebbe guadagnarlo con un semplice venderlo sul mercato che gli comunque porterebbe cose? Discorso fattibile, ok? Quindi il motivo per cui il capitalista diventa sempre più ricco e l'operaio sempre più povero è già ben chiarito dal discorso del plusvalore. L'alienazione cosa dice Salute? Qual è l'ulteriore osservazione che fa Marx da filosofo? Che di fatto l'operaio industriale, e qui stiamo prima di Taylor, vi faccio presente, quindi in qualche misura è abbastanza intuitivo Marx, perché non era proprio ancora così. Se volete leggervi quel libro che vi dicevo prima, c'è un quadro del prefordismo bellissimo nell'uomo flessibile. Comunque, il punto centrale qual è? Dice Marx, da filosofo, che l'operaio è espropriato dalla comprensione del processo produttivo. Che vuol dire? Vuol dire che l'operaio partecipa in modo inconsapevole e cieco alla produzione di oggetti che non comprende. Laddove, come abbiamo visto, il lavoro, per essere un lavoro appagante, per essere un lavoro in qualche misura soddisfacente e capace di portare con sé una crescita personale, richiede ovviamente consapevolezza. L'operaio non sa se sta costruendo una mina antiuomo o un frigorifero. L'operaio gira un bullone. Stop. Non so se questo è chiaro. Tenete presente che ci troviamo anche in un momento molto meno, consapevolizzato dell'oggi. Oggi è difficile che l'operaio non sappia cosa sta costruendo. Ai tempi di Marx e di Taylor invece era abbastanza plausibile che accadesse.
Quindi l'operaio era un po' l'ingranaggio per...
Assolutamente sì. E non solo, ma il problema è che in Taylor c'era un pre-trattino giudizio sull'operaio. Questo è il grande punto focale, cioè Taylor non è che fa questo e da questo deriva che l'operaio diventa un ingranaggio, Taylor è già convinto che l'operaio sia un ingranaggio. Per Taylor l'operaio è subumano. Non so se questa cosa è chiara. Questa cosa deriva da un altro interessante problema della cultura occidentale, che ha a che fare con quello che Sennett, che è il famoso autore di cui parlavo poco fa, chiama la distinzione fra testa e mano. Cioè noi, la cultura occidentale, sin dai greci, quindi dai fondamenti, abinis fundamentis, disprezza l'operaio manuale. Tant'è vero che c'è Hannah Arendt, che è una grande filosofa, che parla di animal laborans per l'operaio. Animal laborans, animale che fatica. Ok? Quindi noi veniamo da una cultura nella quale ci sono sempre state attività alte e attività basse, anche se nella percezione popolare questo non è vero. Se voi pensate, vi accorgerete che i vecchi modi di dire utilizzano per esempio il termine maestro in modo completamente diverso da quello che usiamo noi. Chi è un maestro? È uno che sa far bene il suo lavoro. E perché deve essere riconosciuta questa cosa? Perché fare bene il proprio lavoro è comunque qualificante, è degno. Tu non devi per forza essere il manager, tu puoi essere pure un netturbino, ma se sei bravo a fare il netturbino ti meriti il termine di maestro, che è molto più giusto, se ci pensate. Perché non c'è nessuna logica per la quale un'attività è necessariamente meglio di un'altra, o meglio, c'è questa logica ma è incastrata nella famosa stratificazione sociale di cui parlavamo prima. Ci si fonda sopra la stratificazione sociale, no? Perché se dovessimo cominciare a riconoscere pari dignità, come diciamo tutti di fare sempre, perché ci piace tanto, a tutte le professioni purché fatte bene, ce ne sarebbe un'altra di stratificazione sociale. No? Sarebbe una stratificazione sociale fondata sulla qualità dell'agire. Fabio, buongiorno. Sarebbe una stratificazione sociale fondata sulla qualità dell'azione e non sull'azione in sé. Sarebbe soggettiva e non oggettiva. Ma noi questa cosa ci torna scomoda, anche perché se dovessimo effettivamente premiare il merito, capirei, vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, quindi, dicevamo, Taylor quindi è portatore di un'antropologia che per la quale già il lavoratore manuale è inferiore. E tant'è vero che questa cosa lui la sancisce con un'ulteriore distinzione che viene a, come dire, formalizzare questo discorso che vi ho appena fatto, la distinzione fra i colletti blu e i colletti bianchi, che probabilmente avrete sentito nominare, non fosse per White Collar alla televisione. No? I colletti bianchi sono gli operai di concetto, gli impiegati di concetto. I colletti blu sono gli operai. No? Le tute blu, la FIOM, tutti quanti gli ultimi residui dell'operaitudine di oggi sono tutti blu. Per grazia a Taylor, fondamentalmente, anche perché probabilmente già era un colore che in qualche misura vi ricordo i jeans, no? Tutta una serie di cose, è sempre stato un colore molto legato a quella che noi chiamiamo bassa manovalanza. Come vedete, anche la lingua aiuta, no? Tu dici bassa, ma non ti viene immediatamente di riferirti agli strati bassi della società, no? Perché? Perché l'idea generale appunto è questa, che quella gente sia carente di qualcosa e come tale sia giustamente sfruttata, giustamente inquadrata, giustamente istruita in certe cose, perché da soli i poverini non sarebbero in grado di capirle, no? Questa cosa, sulla base del taylorismo, sancisce una divisione radicale tra attività lavorative. Come vedete, di nuovo, quello che prima era unito, poi noi lo troviamo radicalmente separato. Prima della fabbrica, luogo di lavoro e luogo di vita praticamente coincidevano. Tu lavoravi a casa dell'artigiano che aveva studio, officina e casa tutto insieme, quindi dormivi lì, vivevi lì, era tutto un altro mondo. La prima cosa che accade con la creazione delle fabbriche è quella di cacciare la gente. Ecco perché c'è il boom edilizio, vi dicevo, che le città aumentano a dismisura. Perché? Perché non si dorme in fabbrica, la fabbrica è il posto dove si lavora. Quindi, come vedete, il movimento della modernità è un movimento di esclusione costante, no? È un movimento di specializzazione. Allora, dalla modernità in poi ci sono dei posti dove si lavora e dei posti dove si dorme. Come vi dicevo, credo, l'ultima lezione, o comunque ne ho parlato con qualcuno, scusatemi se non eravate voi, lo ripeto ad ogni modo, da questo deriva per esempio la logica del quartiere dormitorio, che prima non c'era nelle città. Nelle città si viveva. Stop. Da quando nasce la fabbrica, che succede? Che da una parte lavori e dall'altra dormi. È la cosa più normale del mondo. Che dopodiché quel quartiere tu ci viva pure, non gli interessa, è un'altra esternalità di cui parlavamo prima. Tant'è vero che poi quei quartieri li mettono a ferro e fuoco. Pensate alle banlieue francesi, no? Pensate a tutto quello che succede nei nostri quartieri dormitorio. Pensate a Roma, a Tor Bella Monaca, allo Zen di Palermo, a tutta una serie di esempi di questo livello, no? Non ci si vive lì. Non ci si vive perché non si è proprio pensato che ci si dovesse vivere lì, si dormiva. E questo è il problema, come vedete. Quando io comincio a specializzare le attività, ne resta fuori qualcuna. Io, tipo, lì lavoro, lì dormo, e dove vivo? Cioè, il tempo nel quale io non lavoro o dormo, che ce faccio? Come vedete, gli è passato di mente, no? Ecco perché poi la palestra in qualche misura si sovraccarica, perché poi devi andartelo cercando altrove questo posto, perché questo spazio, perché non c'è. E l'intelligenza, diciamo, sociale, l'intelligenza del singolo cosa fa normalmente? Trova questo spazio nello spazio del lavoro, non nello spazio di casa. Tant'è vero, come vi dicevo, che sebbene tutte le aziende contemplino una forma di divieto nei rapporti fra dipendenti, la grandissima parte dei rapporti umani di cui noi abbiamo notizia hanno luogo sul posto di lavoro. È normale. Tradimenti, amanti, storie parallele, tutto quello che volete, ma per forza, perché siamo esseri umani, ma è questo il problema. Ci siamo costruiti una figura dell'essere umano che non ha nessuna attinenza con l'essere umano vero. Secondo noi l'essere umano è fatto così, a compartimenti, per cui lavora 8 ore, in quelle 8 ore lui lavora solo. Non è anche qualcos'altro, non ha interessi umani, non ha relazioni sentimentali, non è depresso, non è contento, non è rilevante questo. Solo la fredda ragione. Freddo e rigoroso vanno insieme, sono oggettivi che vi dicono, già se leggete freddo e rigoroso avete già il quadro, se c'è pure chiaro siete sicuri di essere di fronte a un certo tipo di approccio, però sono degli aggettivi che continuiamo a usare. E li stiamo usando talmente ripetutamente che alla fine ci siamo pure convinti. Tant'è vero che c'è qualche fenomeno recentemente che ha scritto l'epoca delle passioni tristi. Ora, una cultura normale dovrebbe mettersi da una parte così e dici che cazzo, dove ho sbagliato, no? Perché tu cominci a leggere tutti questi libri che sono anche piuttosto, come dire, plausibili e realisti, no? E non puoi non chiederti se non stai sbagliando qualcosa, a meno che tu non sia completamente idiota. Il dubbio che ci sia qualcosa che non quadra dovrebbe venirti. Le passioni tristi, ma che palle! Cioè, ma come fai a vivere in un mondo del genere? Eppure sono 300 anni che ci lavoriamo, con le macchine, con le tecnologie, con tutto quello che volete, ci stiamo applicando per rendere questo mondo un posto invivibile e ci siamo pure riusciti parecchio. Bisogna essere onesti, da questo punto di vista siamo stati proprio bravi. Per cui, ripeto, però, da un certo punto di vista, altro di uno che magari in qualche modo non ha tutti sti problemi in testa, la questione è complicata. Perché? Perché appunto questa attività è un'attività terrificante se la considerate per certi versi. Perché se voi andate a prendere appunto l'affermarsi dell'industria, dall'affermarsi dell'industria deriva tutto ciò con cui abbiamo noi a che fare oggi. L'accento ossessivo sul tempo, la funzionalizzazione del mondo. Come credo di avervi detto l'altra volta, prima dell'industria, prima della modernità, mettiamola così perché poi pure l'industria, poveraccia, c'è in mezzo, ma gli spazi erano spazi liberi. Ovvero sia, nelle case c'erano stanze, non so se siete presenti i palazzi del 1500 e 1600, no? Quelli che oggi, dove si vive oggi, sono tutti ambienti, uno dà nell'altro, ma senza delle caratteristiche particolari, sono affrescati, sono belli, ma non hanno delle caratteristiche formali, perché? Perché dipendeva da quello che ci facevi, ci potevi fare una rimessa di prosciutti, ci potevi fare una sala da pranzo, ci potevi fare una sala a ballo, a seconda delle esigenze gli ambienti cambiavano. Noi siamo quelli che hanno fatto i posti dove devi fare le cose. Quindi tu compri una casa e lì già sai dove devi mettere la televisione, dove andrai a dormire, dove cucinerai, perché l'ha deciso l'architetto. Domanda: perché dovrebbe decidere l'architetto? Per quello che diceva giustamente Taylor, perché l'architetto è esperto, tu sei un cretino, quindi che vuoi starti a pronunciare su dove devi cucinare e dove devi dormire? Tu non sei più proprietario di questo sapere, lo sa l'architetto. E quindi l'architetto te prepara tutto quanto, e se ti sta bene lo compri, se no te lo prendi a fanculo. Non è un problema dell'architetto, capite? E questo è il punto. Quindi, come vedete, la figura dell'alienazione non è semplicemente ridotta, tra virgolette, al lavoro, ma diventa una figura di vita normale. Tutti noi siamo alienati. Perché? Perché ci sono una serie di saperi dei quali non possiamo disporre. Li sa qualcun altro. E quindi ci rivolgiamo al qualcun altro. Dal vostro punto di vista questo è anche in qualche misura utile, perché voi siete quelli che sanno come ci si muove. Perché un personal trainer se non sulla base di questo ragionamento? Perché non devo essere in grado di sapere come muovermi? Cazzo, il mio corpo lo conosco bene, ci sto dentro da quando sono nato, no? Se io sapessi ascoltare il mio corpo avrei bisogno di un personal trainer? Se io mi rendessi conto di quando un esercizio mi fa bene o non mi fa bene, di quanto a lungo lo devo fare prima di averne dei danni, avrei bisogno di qualcun altro? No, però noi non siamo quelli a cui viene insegnato ad ascoltare il proprio corpo. Quello lo fanno i selvaggi, nei casi della vita. Loro sono molto più bravi di noi. Noi siamo dei ciabatte, noi se non ci dicono ferma, noi continuiamo finché non ci rompiamo, perché siamo stupidi, poverini, che dobbiamo fare? Quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi. Prima ci guida con le schede, poi a un certo punto ci accorgiamo che ci siamo questo sommovimento interiore per il quale siamo degli esseri umani unici e originali, e quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia la scheda nostra, non tutte le altre schede, non quella che va bene anche per lui, io la mia, perché io sono diverso da lui, lo so questo, ma non lo capisco, non lo so vivere, cioè, ma lo deve spiegare a qualcun altro. Quindi, come vedete, l'alienazione è uno strumento centrale di analisi della cultura moderna. Non tanto e non solo per il problema lavorativo, ma perché è una figura del modo attraverso il quale noi ci stiamo trattando gli uni con gli altri. Perché c'è sempre qualcun altro che ha più titolo di noi a dirci cosa fare in uno specifico momento. Però c'è un problema col quale chiudiamo questo segmento. Che l'esperto per il vostro movimento, a sua volta, non capisce un cazzo di abitazione. O non capisce un cazzo di analisi economica o di gestione della casa, per cui ha bisogno di un altro esperto. Quindi, come vedete, la figura dell'esperto non è una figura a tutto tondo per la quale tu sei esperto e basta, no, tu sei esperto contestualmente, ma per il resto del tempo sei un coglione esattamente come gli altri. Questo è il paradosso della questione, cioè è un processo attraverso il quale si abbassano tutte le figure, ma non se ne alza più nessuna, perché tutti non sono esperti di qualcosa. Non so se capite questa cosa. No? Il grande esperto di topografia, quando deve andarsi a cambiare la lampadina a casa, non è capace, deve chiamare l'elettricista. O il grande elettricista, quando deve fare quello che vi pare, costruirsi casa, deve chiamare un architetto. Ad ogni modo non c'è nessuno che secondo noi è titolato a vivere per conto suo sapendo quello che fa. Non so se capite. Quindi noi siamo tutti alienati, dal primo all'ultimo. Perché noi viviamo, come vi ho detto più volte, 24 ore su 24. Non c'è un momento in cui stiamo in vacanza dalla vita, quella c'è sempre. E per vivere c'è bisogno di saper fare cose, tante cose. Vi ricordo la cultura implicita, vi ricordo tutte le grammatiche dei contesti, vi ricordo tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Per poter vivere una vita normale, noi abbiamo bisogno di saperi estremamente perfezionati, estremamente precisi, estremamente attenti. E li sappiamo pure, solo che non ce lo ricordiamo. Noi ci sentiamo stupidi. Poi dice, com'è che l'autostima è in crisi? Mo te faccio un grafico. È ovvio che l'autostima è in crisi. Quando tu comunque, per definizione, non hai titolo a parlare, se non in certi momenti, come fai a stimarti? Spiegatemi. Quando cerchi di parlare con qualcuno e quello la prima cosa che ti chiede è chi cazzo sei tu? Per cui devi, potendo manifestare, dare i titoli per dire io posso dirti che questo ha un coccolone perché sono dottore, laureato, specializzato, eccetera. No, non te lo posso dire che ha un coccolone, anche se lo vedo benissimo, perché non è, no? Ci sono dei saperi particolari e dei saperi un po' più ovvi, c'è un livello di sapere che potremmo avere tutti. E quello è il punto. Solo che pure qui abbiamo fatto la famosa distinzione di qui sopra. O sai o non sai, non è che puoi sapere un po'. Per cui il chirurgo, chiaramente il cardiochirurgo, è quello che... No, opererebbe lui, non voglio neanche, che potrebbe operare lui, ma posso pure rendermi conto io dei sintomi di un infarto, no? Non devo mica essere un cardiochirurgo per capire che uno ha un infarto, per operarlo magari sì, però come vedete sono due cose diverse. Invece se non sei un cardiochirurgo tu un po' di incazzo, a priori, che poi le responsabilità, le conseguenze, quello che ti viene detto, oh, come fai a farti carico magari, denuncio perché hai detto che era un infarto invece non ce l'aveva, insomma tutto il mondo come lo conosciamo noi deriva da questo tipo di impostazione, capite? Solo che, ripeto, non è che il colletto blu e il colletto bianco, come li vedeva Taylor, che invece era lineare dal suo punto di vista, quelli erano dei buoi e quelli erano gli esseri umani. Semplice, lineare e tranquillo. Questa cosa però poi, quando è uscita ed è entrata nella società nostra, è diventata altro, capite? C'è sempre qualcuno che è il colletto bianco di qualcun altro, ma tu non sei sempre un colletto bianco, perché nello stesso tempo sei il colletto blu di qualcun altro. E come fai a far coincidere queste cose?